Iniziamo il consiglio con le delibere perché non sono state presentate interrogazioni o interpellanze, quindi procediamo col consiglio con la prima delibera, approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021. La parola all'assessore Michele Lovera.
Scusa. Il mio intervento riprende sinteticamente quanto già esposto nella Commissione Bilancio, per evidenzierò i punti salienti del bilancio consuntivo. Quest'anno vi tralascio le comparazioni tra le varie tabelle, perché essendo ancora un anno di Covid, il 2021, andare a verificare l'imposizione fiscale o quant'altro sul singolo cittadino, eccetera, eccetera, ha poco significato quando sono arrivati molti contributi ancora dall'esterno, quindi le varie comparazioni tra le tabelle non sono significative con l'anno 2019, quindi vi lascio guardarle sulla relazione, ma evito di esporle. Il rendiconto a gestione per l'esercizio finanziario 2021 è compilato nel rispetto dei nuovi principi di bilancio ed è rispondente a risultanze della gestione 2021. Il conto del bilancio consuntivo si chiude con un avanzo di amministrazione pari a 5.926.907 euro. L'avanzo di amministrazione sulla base dei principi contabili è suddiviso in quote. Quote accantonate per complessivi 1.616.871 euro, vincolate per 732.928, destinate ad investimenti per 104.000 euro e libera per 3.472.641 euro. Faccio un breve escurso sulle principali voci. Ad esempio, la parte accantonata, la parte da leone, la fanno i crediti dubbia esigibilità, che sono 741.000 euro. Perché sono così tanti? Perché man mano che passano a ruolo, quindi vengono emessi i ruoli per incassare i soldi, vengono messi in entrata e contemporaneamente accantonato lo stesso importo nel fondo crediti dubbia esigibilità, e man mano che poi vengono incassati si riducono poco per volta. Quindi si ha sempre esattamente il polso della situazione di quello che è, diciamo, in corso d'opera. Il fondo contenzioso di 395.000 euro e altri accantonamenti da 463.000 euro. Ad esempio, su questi 463.000 euro, la maggior parte sono quelle che vi ho già spiegato le volte precedenti, accantonamenti per rinnovo contrattuale, 251.000 euro. Come sapete, il rinnovo del contratto per il pubblico impiego è scaduto da anni, lo stanno rinnovando e il rinnovo sarà già un contratto scaduto al 31/12/2021. In questi anni abbiamo accantonato delle quote tutti gli anni in modo tale da non trovarci poi improvvisamente a corto di ossigeno a pagare gli arretrati. Quindi la maggior parte di questi accantonamenti, altri accantonamenti, è dovuto a questo fondo che, se avessero rinnovato il contratto a tempo e ora, sarebbero stati erogati quando era il momento. Sulla parte vincolata ci sono, la maggior parte sono vincoli dovuti da leggi e principi contabili, quindi difficilmente si possono modificare. La parte libera, quella libera si intende quella che è possibile applicare e poi fare investimenti, ripeto, è di 3.472.000 euro. Relativamente a questa parte libera del bilancio, ricordo che può essere utilizzato, o meglio applicato, come dice tecnicamente, successivamente alla verifica di equilibrio di bilancio dell'anno in corso, il cui termine di approvazione è luglio, ed a condizione che vi sia disponibilità di cassa sufficienti e quindi non si debba ricorrere ad anticipi di tesoreria. Quindi, questi 3.400.000 possono essere utilizzati dopo l'approvazione della verifica dell'equilibrio di bilancio, quindi normalmente fine luglio, e a patto che l'utilizzo non implichi un indebitamento del Comune, il Comune abbia sufficienti fondi di cassa per poter utilizzare. Quindi non si basa sulla disponibilità di cassa del momento, ma si devono analizzare prospetticamente le entrate e le uscite fino a fine anno e calcolare quanto si può utilizzare per applicare l'avanzo libero. Cito come esempio, visto che questo Consiglio più tardi sarà chiamato a deliberare sulla Tari, e che le rate della Tari sono previste a fine settembre e a dicembre, significa che il Comune dovrà anticipare per 9 mesi l'intero importo ai fornitori e per altri 3 mesi il rimanente 50%, in attesa di incassare dai contribuenti, con un impatto di circa 2 milioni sulla cassa del Comune, limitando pertanto la parte disponibile per applicare l'avanzo di bilancio. Perché è vero che in questo momento qui avremo 2 milioni in più disponibili, ma li stiamo utilizzando in attesa di incassare e quindi non possono essere utilizzati per applicare l'avanzo di bilancio. Ad oggi, le migliori stime possibili da verificare post assestamento di bilancio, quindi dopo luglio, lasciano prevedere la possibilità di applicare circa 1,5 milioni di bilancio di avanzo libero nel periodo tra agosto e novembre. Ovviamente questo avanzo libero deve essere applicato solo, come prevede la legge, ma diciamo normalmente la maggior parte per investimenti, non per spese correnti o quant'altro. Dico periodo agosto-novembre perché da novembre, dopo fine novembre, come è noto a tutti, non è più possibile fare variazioni di bilancio, quindi il periodo è molto breve. Ricordo che in questa consigliatura sono stati utilizzati circa 3 milioni di avanzo libero, 1.236.000 euro nel 2018, 426.000 euro nel 2019 e 1.325.000 euro nel 2021, per un totale di 2.988.672 euro. Nel 2020 non si è utilizzato l'avanzo di bilancio perché eravamo in piena pandemia e avevamo ben altri problemi. Passiamo ora ad esaminare le principali voci. I parametri di deficitarietà strutturale individuati dal decreto interministeriale del 28 dicembre 2018 indicano che il Comune di Savigliano è un ente non deficitario. Il tempo medio di pagamento di fatture per l'anno 2021 è di meno 22,81 giorni. Questo è un parametro particolarmente importante perché nel caso non si fossero rispettati i tempi di pagamento, l'ente avrebbe dovuto costituire un fondo di garanzia accantonando nel bilancio 2022 una somma indicativamente di 700.000 euro, pari al 5% del macro aggregato 1.03, acquisti di beni e servizi, con la conseguenza pratica che nel bilancio 2022 avremmo dovuto ridurre la spesa corrente dello stesso importo, quindi 700.000 euro di meno spesa corrente, con un impatto devastante sulla vita del Comune stesso. Al 31/12/2021 i residui attivi, cioè le somme da incassare, ammontavano a 2.120.000 euro, mentre i residui passivi, cioè i pagamenti non scaduti e quindi ancora da effettuare, a 2.886.000 euro. La Giunta Comunale in questi 4 mesi ha già più volte aggiornato questi numeri, che man mano che le settimane passano abbiamo incassato, abbiamo pagato, quindi diciamo che i residui sono praticamente o quasi praticamente azzerati, però questi sono i dati al 31/12/2021. Ricordo, i 2.800.000 di residui passivi erano pagamenti non scaduti, quindi ad esempio fatture di dicembre ancora scadute o fatture da ricevere, quindi per definizione non ancora scadute, perché di scaduto era zero. Parliamo ancora di Covid. Durante l'anno 2021 sono stati incassati ristori specifici di entrata legati al Covid per 238.000 euro e contributi specifici di spesa per 318.000 euro, trasferimenti non ricorrenti per 323.000 euro. Le minori entrate connesse alla pandemia ammontano a 216.941 euro, le maggiori spese 673.000 euro, le minori spese 164.000 euro. In pratica abbiamo avuto una perdita complessiva di gettito pari a 726.000 euro dovuto al Covid, tra minori entrate, maggiori spese e ristori che abbiamo ottenuto. Il totale fa meno 726.000 euro, che sono stati ovviamente assorbiti dal bilancio del Comune. Come al solito abbiamo dovuto fare anche la contabilità economico-patrimoniale. Se avete poi la cortesia, eventualmente voi andare a verificare, sapete che la contabilità economico-patrimoniale è un esercizio contabile che non ha alcun impatto reale sulla vita del Comune, ma simula quale sarebbe un bilancio del Comune se il Comune fosse una società privata, cosa che non è, perché il Comune funziona a contabilità finanziaria, non economico-patrimoniale. Il conto economico si chiude con un risultato esercizio di 80.297 euro, sarebbe l'utile se fosse una società privata. presentando un forte decremento rispetto al 2020 in seguito all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione in parte corrente e al fatto che le minori entrate e maggiori spese Covid non sono state interamente compensate dai trasferimenti statali come per il 2020. Inoltre, infatti, ho parlato per i 726.000 euro di minore gettito. Inoltre, il risultato del 2021 è stato penalizzato da un'attività di ricognizione straordinaria dei beni mobili avviata nel 2020 e terminata nel 2021. Abbiamo, gli uffici hanno, dico abbiamo, hanno avviato un inventario totale di tutti i beni mobili, scrivanie, sedie, banchi, lavagne, computer, microfoni e quant'altro del comune che da anni non veniva effettuato, notando ovviamente che molti non esistono più, altri sono stati rottamati e quant'altro, e quindi andando ad aggiornare l'inventario con quanto realmente esistente il 31/12/2021. Praticamente è stata una rottamazione di beni mobili, stiamo parlando di sedie, sgabelli, banche e quant'altro, che è andato ad abbassare ovviamente i risultati del bilancio del 2021. Inoltre è stata invece avviata un'attività di ricognizione dei beni immobili, quindi terreni, strade, marciapiedi e quant'altro. E questa ricognizione dei beni immobili avrà probabilmente un effetto positivo del bilancio 2022, in quanto sono stati rilevati dei terreni non censiti, in pratica strade utilizzate dal Comune da anni e mai acquisite in proprietà del Comune, che vanno ad aumentare il patrimonio del Comune. Sempre sulla carta è evidente che se un marciapiede sono 20 anni che è del comune, non è che dicendo che a questo punto qui l'utilizzo è del comune aumenta in realtà l'onore del comune, ma a livello economico patrimoniale la risposta è sì. Quindi nel 2021 andando a rottamare dei beni mobili, stiamo parlando di piccoli oggetti obsoleti o nati veramente distrutti nel tempo, abbiamo avuto un calo del patrimonio. Nel 2022 avremo un aumento del patrimonio dovuto all'acquisizione di proprietà di terreni, strade, marciapiedi e quant'altro che utilizziamo da anni, che non erano mai rientrati ufficialmente nel patrimonio del comune e mai stati, diciamo, catalogati e presi in carico. Troverete nei vari rendiconti un nuovo schema di monitoraggio e relazione consuntiva in merito al raggiungimento dei livelli minimi stabiliti negli obiettivi dei servizi, i cosiddetti LEP, livelli essenziali di prestazione, da cui emerge il Comune di Savigliano, nel 2021, il primo anno in cui viene effettuato questo schema, ha raggiunto gli obiettivi previsti dalla normativa fiscale, dalla normativa attuale. Si dà inoltre atto che i revisori, in fase di verifica di prospetti allegati al rendiconto, che voi avete in mano, hanno richiesto una modifica del prospetto relativo ai crediti, debiti e società partecipate, in particolare la frase non asseverato in relazione al confronto crediti e debiti verso Alpi Acque è stato sostituito con non pervenuta risposta società da società inviato sollecito con PEC in data 4/4/2022. Trattasi di una modifica formale, non sostanziale, e non modifica assolutamente i dati, i risultati dei vari prospetti. Però correttamente devo comunicare al Consiglio Comunale che il prospetto fornito ai consiglieri è stato modificato in quella fase lì, anziché non asseverato in non pervenuta risposta. Trattandosi dell'ultimo bilancio consuntivo del mandato, ritengo costruttivo anche relazionare sulla realistica previsione relativamente alla disponibilità di fondi per investimenti già dal secondo semestre 2022 e per i successivi 4 esercizi, al netto di eventuali bandi, ma prevedendo solo ed esclusivamente utilizzo di risorse proprie del Comune. Nel 2022, ho già accennato, sarà disponibile presumibilmente un avanzo libero applicabile di circa 1.500.000 euro. Sono abbastanza sereno perché gli uffici mi hanno detto 1,6, 1,7, ho detto 1,5, quindi succedesse anche qualcosa in questi due mesi, 1,5 è abbastanza certo. Inoltre, dopo aver approvato il bilancio consuntivo, potrà la nuova amministrazione non potrà fare nulla, visto che non possiamo più fare un'azione di bilancio, svincolare 150.000 euro una tantum del fondo contenzioso, sto parlando ex Cinerizza, una parte rimane vincolata, una parte può essere svincolata. E il 28 di aprile l'Università degli Studi di Torino, in un consiglio comunale, in un CDA, dovrebbe deliberare un saldo in circa 50.000 euro una tantum che deve al Comune di Savigliano. Per cui nel secondo semestre 2022, per investimenti, possiamo tranquillamente ipotizzare, realisticamente ipotizzare, 1.700.000 euro. Come ho detto, l'avanzo bilancio entro 30 novembre deve essere utilizzato e ti passa di nuovo all'anno successivo e se ne parlerà ad agosto dell'anno successivo. Nel 2023, in base alle previsioni che abbiamo fatto con gli uffici, è presumibile poter utilizzare 1.200.000 euro di avanzo libero. Poi, poiché anche questo qui è ipotizzabile che si ritorni a una situazione pre-Covid, quindi la mensa che ci costa attualmente 150.000 euro in più per portare i pasti al tavolo in base a causa Covid e che sono praticamente i 150.000 euro che stiamo risparmiando tutti gli anni dai costi dell'università e quindi sono soldi che sono stati risparmiati in 2 anni consecutivi e mai utilizzati per fare altro se non la mensa, potranno essere utilizzati, ovviamente se la forse amministrazione lo terrà, per accendere mutui. Con un 150.000 euro si può accendere un mutuo ventennale 2.800.000 euro. Per cui se la vostra amministrazione riterrà di utilizzare questo 150.000 euro per i mutui più 1.200.000 di avanzo libero, avrà nel 2023 la possibilità di investire 4 milioni per opere pubbliche. Salto il 2024, che nel 2024 non ho, a questo punto qui, visibilità, e mi dovrei inventare dei numeri, su quanto potrebbe essere l'avanzo libero disponibile. Non è possibile valutarlo adesso, come pure nel 2025 e neppure nel 2026. Nel 2025 però si libereranno 108.000 euro per estinzione di mutui precedenti, quindi senza gravare su altre spese correnti, ma accendendo altro mutuo con lo stesso identico importo, e sempre ipotizzando mutui ventennali, si potranno utilizzare 1.800.000 per ulteriori investimenti. E lo stesso dicasi nel 2026, quando si libereranno ulteriori 106.000 euro all'anno, facendo sempre, ovviamente se chi ci sarà lo riterrà opportuno, dei mutui ventennali, altri 1.800.000 euro. Sia nel 2024, 2025, 2026, come ripeto, non cito avanzi di bilancio, che sarebbe un numero puramente limitato. Questi sono numeri certi, tratti dal bilancio in base al piano di ammortamento dei mutui. Quindi, nel prossimo consigliatura è realisticamente ipotizzabile la possibilità di arrivare fino a un massimo di 9 milioni di euro di investimenti senza incidere sulle spese correnti se non spostando i 150.000 euro da mensa, che è una cosa eccezionale, a eventualmente pagare mutui. Ovviamente questo nelle ipotesi di gestioni normali e non Covid-like, questo è evidente. Occorre però tener conto di 3 variabili. 1. La diminuzione delle sanzioni per sanatorie. Cessando il superbonus è evidente che diminuiranno anche le sanatorie edilizie, per cui è ipotizzabile un calo di circa 50.000 euro all'anno di entrate, andando a vedere gli storici, vedendo le simulazioni. Il caro bollette. Ma a questo proposito ieri vi è stata la conversione in legge del cosiddetto decreto bollette, che l'articolo 27 istituisce un fondo per garantire la continuità di servizi erogati dagli enti locali da ripartire in relazione alle spese per utenze, energia elettrica e gas, con una dotazione di 250 milioni di euro al 2022 da destinare per 200 milioni di euro ai comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Entro maggio, quindi entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, quindi entro maggio, vi sarà la ripartizione di tali fondi. Dopodiché saremo in grado di valutare se circa 300.000 euro che abbiamo messo a bilancio quest'anno in più sulle utenze saranno sufficienti, oppure se sarà necessario per dare un conguaglio. Questo è ancora un punto in sospeso. Non sappiamo di questi 200 milioni quanto arriveranno a Savigliano. Dobbiamo ancora tener conto di maggiori entrate dai ruoli, che come sapete sono rimaste bloccate da 2 anni per motivi, per leggi dello Stato. Quindi noi in questo momento qui stiamo riprendendo a incassare gli arretrati dei contribuenti che non hanno pagato a tempo e ora, quindi abbiamo 2 anni di arretrati più anni in corso e quindi è presumibile che tra il 2022 e il 2023 un incremento di entrate per dai cosiddetti ruoli. Queste tre voci, quindi 50.000 euro praticamente certi di minori entrate per le sanatorie, il discorso del caro bollette, 300.000 l'abbiamo messo, vediamo cosa ci dà lo Stato, vediamo come succederà l'anno prossimo, ma sappiamo che se dovessero diminuire di questi 300.000 euro il prossimo anno o nel 2024 qualcosa si potrà recuperare. Non possiamo stimarlo, vedo Racca che è molto più pratico di me che dice di no, ma io infatti non ne ho tenuto conto. E poi c'è il discorso dei ruoli che saranno sicuramente a vantaggio del comune, sempre con tutti i limiti che le entrate una tantum pongono nel loro utilizzo, ma possono utilizzati ovviamente per investimenti. Io ho fatto uno specchietto di investimenti e tengo anche a precisare questi punti di attenzione che più o meno dovrebbero annullarsi tra di loro, più o meno dovrebbero annullarsi tra di loro. Non vi leggo circa il mezzo chilo di documentazione perché penso che non sia molto interessante, chi vuole lo potrà leggere e chiudo qui.
Chiedo una piccola sospensione in quanto il consigliere De Lio ha chiesto di poter fare un saluto visto che per motivi personali deve assentarsi. Prego.
Grazie Presidente, io per motivi personali devo andare via, però volevo essere presente all'ultimo Consiglio, per cui ringrazio tutti, ringrazio il Presidente, ringrazio il Segretario, ringrazio il Sindaco, tutta la Giunta, tutti i consiglieri, anche se abbiamo avuto molte volte opinioni diverse, c'è sempre stato comunque un sufficiente rispetto tra di noi e questa qui è stata una cosa importante, soprattutto nei capigruppo abbiamo lavorato bene per le cose importanti, tra le quali l'ospedale. Volevo solo salutare tutti e ringraziarvi. Grazie a tutti, buon lavoro e buona campagna elettorale.
Allora diamo spazio alla discussione su questa delibera. Chi vuole intervenire? Prego, consigliera Giorgis.
Grazie Presidente. Allora, faccio una premessa. Intanto volevo con l'occasione veramente ringraziare tutto il personale degli uffici che soprattutto per quanto riguarda tutto questo aspetto finanziario, la mole di lavoro che ci sta dietro e quindi anche l'impegno che c'è stato. E riconosco anche all'assessore Lovera comunque lo sforzo che ha fatto in questi 5 anni nel tentativo di spiegarci le scelte relative appunto all'aspetto finanziario. Detto questo, siamo appunto alla fine della nostra consigliatura, l'ultimo consiglio. Il nostro voto tiene conto soprattutto diciamo di tutti questi anni, dove naturalmente le scelte che sono state fatte non sono ovviamente state le nostre scelte. Quindi più volte lo abbiamo ribadito e è stato per noi anche impossibile partecipare o comunque dare il nostro contributo soprattutto nell'aspetto finanziario della gestione del comune. Quindi non mi voglio dilungare, ma facendo tutte queste premesse volevo soltanto spiegare e chiarire il perché il nostro voto comunque sarà contrario. Grazie.
Ci sono altri interventi? Consigliera Bressi, prego.
Non sono mai capace di accendere.
È acceso. Adesso l'hai spento.
Volevo movimentare.
È acceso. Tu
volevo movimentare un po'. Stasera siamo qui per approvare l'ultimo rendiconto della consigliatura relativo appunto all'esercizio 2021. È un rendiconto che nelle scelte non si discosta da quelli presentati in questi ultimi 5 anni, se non per questo periodo Covid che ha cambiato i conti di fatto. Stato e rileviamo come in questo esercizio appunto i trasferimenti dello Stato non siano stati sufficienti per coprire quelle che sono state le mancate entrate e le maggiori spese, ma nonostante ciò si è fatto uno, come in realtà è avvenuto nel 2020, ma nonostante ciò si è fatto uno sforzo per aiutare i cittadini in difficoltà anche attraverso le associazioni di volontariato che sono state sempre presenti in questo periodo buio che abbiamo passato. Tra l'altro sul fondo sociale, come già stato detto, si sono raggiunti gli obiettivi previsti. Anche quest'anno il nostro bilancio presenta un avanzo di amministrazione notevole, come ci ha detto adesso l'assessore, a luglio probabilmente avremo circa 1,5 milioni di avanzo su questo bilancio, 1,3 milioni era l'anno scorso. Ecco, noi voteremo a favore del resoconto come atto dovuto di fine consigliatura, ribadendo la lealtà del gruppo del Partito Democratico a questa maggioranza, così come più volte dichiarato in questi anni, ma vogliamo, come già fatto in passato, sottolineare la gestione ordinaria del bilancio e di conseguenza delle azioni di investimento strutturali per il futuro della città. Abbiamo chiesto spesso in più occasioni in questa sala, non solo, che si pensasse a progetti di ampio respiro, che ci fosse un filo conduttore relativo a una visione della città futura nel suo insieme, che guardasse al domani. Ciò che sarà Savigliano nei prossimi anni è frutto di quello che noi delle decisioni che si sono prese e che si prendono in questo periodo, in questi anni. Ecco, noi pensiamo, ovviamente il nostro gruppo pensa, che troppo poco si è pensato a ricorrere, si è usufruito dei fondi che abbiamo visto assegnare da altre città, anche qui vicino a noi, e troppo poco si è pensato a ricorrere a mutui per opere ben definite in un periodo in cui i tassi erano davvero contenuti. Abbiamo assistito in realtà a presentazioni di progetti in cantiere nell'ultimo periodo e soprattutto grazie ai fondi PNRR che hanno smosso qualcosa in questo senso e che davvero sono un'opportunità che non bisogna perdere. Però, detto questo, rileviamo la correttezza e la trasparenza del bilancio, rileviamo che il nostro comune non è considerato ente con deficit strutturale e ci teniamo a ringraziare sia l'assessore Lovera, che ci ha sempre comunque presentato al meglio i conti che sono difficili da comprendere e che spesso appunto ci lasciano così un po' in difficoltà, ma che lui ha sempre cercato di spiegare al meglio, e ringraziamo ovviamente gli uffici per il lavoro fatto, e che, come sappiamo, è un lavoro piuttosto pesante anche per arrivare alle scadenze in tempo utile. Quindi il nostro voto sarà favorevole.
Chiesto di intervenire il consigliere Rimbici, prego.
Grazie Presidente. Ma volevo innanzitutto ringraziare l'assessore per la minuziosità con cui è la capacità di esplicare un bilancio che non è così semplice, almeno per gli addetti al lavoro. Per chi si è occupato come me a sanità, probabilmente non è stato così semplice. Lo ringrazio perché con le sue tabelle esplicative ulteriori ci ha permesso di avere una visione chiara, un po' più chiara, ecco, rispetto. Tenuto conto di quello che anche soltanto nella nostra provincia, senza andare tanto lontano, abbiamo visto bilanci veramente comunali quasi in default, situazioni quasi sempre emergenziali, città che sono andate, vedi Alessandria, in default, e noi abbiamo, grazie sicuramente al lavoro e al lavoro degli uffici finanziari e alla parsimonia con cui è stato prodotto questo bilancio, chiaramente noi oggi ci si può permettere anche di avere una visione diversa. Sicuramente la pandemia non è stata una, è stata sicuramente una grossa palla al piede dal punto di vista anche finanziario, e non sappiamo ancora, e non è, e il tutto non è ancora finito. Voglio però sottolineare un aspetto, ecco, in questi 5 anni magari non saremo stati, come questa amministrazione non sarà stata lungimirante, ma tutto è stato preso sempre in considerazione un po' da tutti i partiti della maggioranza, dove tutti quindi siamo corresponsabili, allora, come maggioranza di questo tipo di bilancio. Nessuno deve sottrarsi a questo, perché le proposte poi chiaramente fatte da tutti, da tutti le due liste che l'hanno sostenuto questa giunta, hanno portato a poi a fare delle scelte un po' più lungimiranti, un po' meno, perché in ambito urbanistico, in ambito sociale si possono evidenziare alcuni aspetti di grande respiro. Il fatto che in questo momento è possibile cioè avere fatto dei bandi e aver raggiunto la possibilità di essere finanziati, e quindi poter dare alla città dei risultati tangibili. Vedi l'ultimo di 500 e rotti mila euro rispetto alla ristrutturazione, quello in ambito sportivo. Ecco, questo mi pare che siano alcuni, anch'io avrei voluto, come tu, anche a casa nostra, io avrei voluto una nuova scuola, avrei voluto fare tantissime altre cose. Le condizioni chiaramente non sono state chiaramente favorevoli a livello generale. Lasciare il mio buon pensiero, ecco, lasciare un bilancio in positivo, che questo ci permette, chiunque verrà dopo questa amministrazione potrà lavorare con grande serenità, con tranquillità, e probabilmente non con la palla al piede del Covid. Questo sicuramente è un aspetto che è da tenere assolutamente conto. Con tutte quelle considerazioni che ho fatto, penso che la nostra Savigliano, la nostra lista civica, chiaramente darà un parere favorevole a questa delibera.
Ha chiesto la parola il consigliere Rubiolo, prego.
Ok. Siamo arrivati al rendiconto di conclusione, e anch'io ovviamente mi accodo ai ringraziamenti nei confronti degli uffici, ovviamente specialmente in quest'ultima parte, per la illustrazione più precisa e più capibile di quello che è comunque un bilancio difficile da leggere da parte dell'assessore, visto che con il prospetto che ci ha girato nell'ultima annualità è più facile sicuramente arrivare in consiglio e capire quando ci sono delle variazioni piuttosto che quando ci sono degli spostamenti. Però il mio intervento è legato al fatto che, per scelta, il gruppo che rappresento sul bilancio, essendo un gruppo di opposizione, si è sempre astenuto. E volevo dire due parole, perché l'astensione tante volte viene interpretata in modo diverso. Allora, in questo caso l'astensione sarà per fondamentalmente complimentarmi per l'avanzo di bilancio, anche per la parte libera dell'avanzo di bilancio, perché l'avete detto, colleghi consiglieri, usciamo da un periodo difficile, entreremo in un periodo altrettanto difficile, e questo inciderà di più sull'economia, perché siamo usciti dalla pandemia e ci siamo trovati all'interno di una guerra che si svolge nel territorio europeo e che ci tocca da vicino, e che nei prossimi mesi, piuttosto che sicuramente nei prossimi 2 anni, scuoterà profondamente l'economia, lo sta già facendo, a livello di inflazione, ma soprattutto a livello del rialzo dei tassi e di tutte le conseguenze che ciò comporta. Quindi io penso che la previsione, se eravamo preoccupati dell'impoverimento che aveva creato la pandemia, chi si troverà ad amministrare nei prossimi 5 anni dovrà preoccuparsi dell'impoverimento che invece creerà questa economia, che mi permetto di definire distorta, che si sta affacciando all'orizzonte. Quindi, per certi versi, aver tenuto la barra dritta e aver incamerato tutto l'incamerabile, piuttosto che aver messo a disposizione di chi era più in difficoltà i soldi che ci venivano concessi di volta in volta dallo Stato, dalla Regione, piuttosto che da enti e fondazioni locali, va a merito di questa amministrazione. Quello che invece comporta la parte negativa legata all'astensione è quella legata sicuramente agli investimenti. Come ha detto giustamente la consigliera Bressi, gli investimenti, soprattutto in quota capitale, si programmano in un medio-lungo periodo, non si programmano a 1 anno e mezzo, a 1 anno, piuttosto che a 6 mesi dalle elezioni. È vero che c'è il programma triennale degli investimenti, ma nel programma triennale di investimenti non si sono previste opere pubbliche di ampio respiro, di importanza, che possono effettivamente per una città come Savigliano fare la differenza. Il consigliere Rimbi ci ha ricordato la scuola. La scuola era già stata messa in conto da passate amministrazioni, ma una volta esaurito, diciamo, quel periodo breve, nessun altro si è preoccupato negli ultimi 6 o 7 anni di ipotizzare perlomeno la sua progettazione. La progettazione della nuova scuola poteva essere messa tranquillamente nel piano triennale degli investimenti, in attesa dell'arrivo dei soldi del PNNR, che nell'ambito scolastico riguardano per l'Italia oltre 10 miliardi di euro, quindi sono tanti soldi. Nei comuni attorno a noi sono state realizzate delle scuole, ovviamente programmate e progettate per tempo, e i finanziamenti dello Stato li ha erogati. Ora, non si potrà fare tutto con i fondi del PNNR, anche perché bisogna vedere, vista la situazione attuale, se l'Europa confermerà i numeri che aveva indicato, e quindi questo potrebbe essere un ulteriore problema. Ma la stessa consigliera Bressi, che ha sostenuto questa amministrazione, ha ricordato che questo forse sarebbe stato il momento di farsi anche qualche indebitamento, cioè di adire a qualche mutuo, visto che proprio in questo periodo i tassi forse sono stati i più bassi degli ultimi 10-15 anni. Per un'amministrazione comunale, la possibilità di poter avere dei finanziamenti o di erigere dei mutui può essere un'opportunità quando si creano queste situazioni. Esistono ovviamente anche le possibilità di fare delle scelte su tassi fissi piuttosto che su tassi variabili, se vengono concesse, e queste permettono anche di pensare di affrontare delle spese importanti che poi ovviamente vengono distribuite durante il corso degli anni. Quindi ecco il motivo dell'ennesima astensione su questa delibera, perché se da una parte riconosco che l'amministrazione negli ultimi 5 anni si è ben comportata e ha mantenuto una buona cassaforte per quel che riguarda il comune di Savigliano, la stessa cosa non è successa nell'ambito, come ripeto, degli investimenti in conto capitale che potevano essere perlomeno progettati, magari non iniziati, magari non fatti, perché torno a ripetere, per certi lavori ci vogliono degli anni e non basta tante volte una legislatura, ma purtroppo questo non è stato fatto. Grazie.
Se non ci sono altri interventi, prego, signor Sindaco.
Non ho nulla da aggiungere a quanto ha già spiegato con dovizia di particolari l'assessore. Allora, questa amministrazione ha cercato di amministrare nel modo più trasparente possibile e questo ci è stato riconosciuto anche dai nostri oppositori più di una volta. Ha cercato di tenere i conti in ordine, i conti del Comune in ordine, e ci siamo riusciti. Ci siamo cuccato il Covid, che non sapevamo all'inizio cos'era, dove sarebbe andato a finire, cosa avrebbe fatto. È chiaro che in una situazione di incertezza così grave come era quella, pensare di fare investimenti grossi anche in conto capitale o cosa, era una questione che così ci faceva tremare le vene dei polsi, perché non sai il futuro prossimo com'è, quindi è meglio andare coi piedi di piombo. Difatti ci siamo trovati di punto in bianco un aumento di costi, una diminuzione di entrate o cosa, e siamo riusciti, giostrandoci abbastanza bene, a risolverlo. Ci sono delle cose da fare, certamente, tenendo presente che le cose che si fanno poi dopo bisogna mantenerle. Cioè, Savigliano è una città di 21.400 abitanti, ha due palazzetti dello sport, forse unica in Italia, e probabilmente si parla di costruirne un terzo, no? La palestra delle Schiaparelli, che dovrebbe essere anche un palazzetto. Quindi, insomma, ci sono questi problemi qua. Una cosa che ho notato con certo stupore che nessuno ha detto è l'intervento massiccio che abbiamo fatto e stiamo facendo per finire la messa in sicurezza della città per quanto riguarda gli argini. E quindi, parlando di grandi opere o cosa, questa è stata ed è una grande cosa. Ecco, abbiamo un contenzioso aperto con i vari enti per il collaudo degli argini, perché fin quando non vengono collaudati il piano regolatore non viene sbloccato. Nel senso che la nostra teoria è quella di dire, man mano che un pezzo di argine è fatto, lo collaudiamo, così riusciamo a sbloccare quel pezzo di piano regolatore lì, e gli altri dicono no, quando tutti gli argini di Macra e Mellea saranno fatti, allora si farà poi un collaudo generale di tutto. Ma che vuol dire? Che dovranno passare 10 anni, e non può permettersi questa città di essere ferma. Tengo a precisare che sono giacenti presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano 1 milione di euro da investire in opere che interessano appunto il territorio. Si è parlato di un progetto di intervento sulla zona fieristica da mettere la norma per poter potenziare sempre di più non solo la meccanizzazione agricola, ma fare anche altre manifestazioni. L'unica cosa che si può fare ad oggi è gli interventi sotterranei, quindi mettere a posto le fogne, le tubature, eccetera, eccetera, perché non si può costruire nulla perché lì è in fascia. Quindi, insomma, abbiamo questi problemi qua. Noi abbiamo cercato di agire bene da bravi piemontesi, camminando appunto coi piedi di piombo, ecco, senza fare, come si dice, spatius. Il PNR è una cosa che è arrivata solo adesso, ne abbiamo ovviamente approfittato, abbiamo partecipato a tutti i bandi a cui potevamo partecipare, ovviamente certi bandi non abbiamo volutamente partecipare perché sarebbe stato una cosa comunque inutile se non abbiamo possibilità di vincerli. Mi accodo anch'io ai ringraziamenti che sono stati fatti. Vabbè, all'assessore Lovera innanzitutto un ringraziamento grandissimo, perché in questi 5 anni ha gestito il bilancio in modo egregio, insomma, e soprattutto è riuscito a spiegare nel modo più semplice possibile, anche a far capire le cose anche a quelli come me che non sono del mestiere, quindi avrebbero avuto diversamente difficoltà a comprendere. E poi ovviamente un grazie veramente grosso agli uffici, che hanno fatto benissimo, insomma, in questi anni ci sono sempre stati di supporto, e quindi cosa. Mi fermo qua, Ringrazio tutti, poi quando sarà poi finito il consiglio vi fermate ancora due minuti che devo poi, praticamente obbligatorio, fare il discorso di chiusura, ma sarà molto molto breve, quindi non andate subito via, lo so che magari a quell'ora lì qualcuno ha fame, due minuti, vi ringrazio poi tutti. Questo era solo per entrare nel merito di questo bilancio consuntivo che è l'ultimo appunto del nostro mandato.
Allora metto in votazione l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021. Chi è favorevole? Portolese, Ferraro, Rimbici, Cordasco, Giuberza, Bressi, Mariano, Lopreiato, Gastaldi, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Rubiolo, Racca. Chi è contrario? Abrate, Giorgis. Si chiede l'immediata eseguibilità di questa delibera. Chi è favorevole? Portolese, Ferraro, Rimbici, Cordasco, Giuberza, Bressi, Mariano, Lopreiato, Gastaldi, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Rubiolo, Racca. Chi è contrario? Giorgis, Abrate. Passiamo alla delibera successiva, che è la terza variazione al bilancio. La terza variazione al bilancio di previsione 2022-2024, aggiornamento al documento unico di programmazione 2022-2024. Relazione dell'assessore Michele Lovera.
Grazie. Terminato il punto 3, ho chiesto al Presidente del Consiglio Comunale di invertire due punti successivi, in modo tale che poi tutto che riguarda la Tari sia in un'unica relazione, mettiamo di fare due volte gli stessi discorsi. Quindi dopo questo punto qui ho chiesto di invertire i punti successivi. La relazione di bilancio che vi ho inviato è, penso, la più breve di tutta la consigliatura, sono pochissime voci. E iniziamo con una voce di 15.166 euro di un contributo regionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche, che è frutto di un contributo di anni fa, che è stato richiesto anni fa, forse prima ancora che fosse questa consigliatura, non so, vorrei esagerare, ed era destinato a, diciamo, ai privati che erano in una situazione di essere di disabilità. La Regione ha impiegato talmente tanti anni a erogare questo contributo che una parte dei beneficiari sono defunti e quindi 15.000 euro non abbiamo potuto erogarli ai beneficiari in quanto non sono più in vita. Abbiamo chiesto alla Regione se è possibile utilizzarli sempre per abbattere barriere architettoniche, ma non per queste persone specifiche. La Regione ha detto no, dovete restituirci questi soldi qui. Quindi questi 15.166 euro che avevamo messo nell'avanzo in attesa di capire la decisione della Regione, dobbiamo restituire alla Regione e quindi andiamo indietro, in quanto i destinatari sono defunti. Dopodiché anche quest'anno è prevista l'accoglienza di migranti della frutta. In questo caso qui avremo delle voci sia nella parte di corrente che nelle spese di conto capitale. Sulla parte corrente abbiamo 40.000 euro di entrate su due conti, 13.000 sul conto 109, capitolo 109.0 e 27.000 euro sul conto 109.1, che servono per la gestione dei migranti e sono stati allocati su cinque capitoli diversi proprio per poter fare le pulizie, gli utenti, gli acquisti di beni e servizi e quant'altro. Contemporaneamente avremo anche 70.000 euro sulla parte di conto capitale per l'acquisto di strutture di accoglienza, che ovviamente sono destinate all'acquisto di queste strutture, quindi sono soldi vincolati a quell'utilizzo lì. A differenza dell'anno precedente in cui ci sono arrivati dei finanziamenti per noleggiare le strutture, quest'anno arrivano i fondi per acquistare le strutture. Poi il consigliere Rimbici, che ha seguito la pratica, ne saprà molto più di me. Io sto solo esponendo quel che c'è sul bilancio. Chiedo scusa. Abbiamo finanziato ancora 15.000 euro l'estate ragazzi. Come sapete, tutti gli anni noi finanziamo in bilancio previsionale una parte e poi durante l'anno arrivano dalle fondazioni quanto basta per riuscire a iniziare a fare questa attività qui. Purtroppo i contributi delle fondazioni non sono ancora arrivati, e arrivassero anche tipo domani mattina e noi non potremmo più metterla a bilancio e quindi non saremmo in grado di firmare le convenzioni per far partire l'estate ragazzi. Quindi abbiamo deciso di mettere 15.000 euro di soldi ancora del comune in modo da arrivare ad avere la cifra sufficiente per stipulare le varie convenzioni e far partire l'estate ragazze. Se quando arriveranno i contributi a fondazioni, nei prossimi consigli comunali, verranno fatte le variazioni di bilancio al contrario, ma se noi non mettessimo 15.000 euro non potremmo fare l'estate ragazze per mancanza di fondi per poter firmare le convenzioni. E in questo modo qui abbiamo utilizzato 10.000 euro da un fondo ristoro minori introiti a IMU e 5.000 euro di previsto risparmio sulle spese per le elezioni, in quanto avendo le elezioni comunali, essendo le elezioni comunali abbinate al referendum, ci arriveranno anche dei rimborsi dello Stato. Quindi il costo del comune sarà sicuramente minore di quanto ho previsto nel previsionale. Quindi 10.000 euro di fondi nuovi, 5.000 euro di giro conto dalle spese per le elezioni, che sicuramente saranno minori costi. Abbiamo ricavato 15.000 euro che servono per finanziare estate ragazze, poi eventualmente se ci sono domande a questo punto l'assessore Frossasco è sicuramente in grado di dare spiegazione. Dopodiché c'è la proposta di mettere su un capitolo nuovo 572.0 contributi e case di riposo RSA presente comune svegliando da 30.000 euro, finanziate con 5.000 euro da introiti derivanti da verifiche di controllo della TASI, 5.000 euro di risparmi sulle spese di trasferte dei revisori. Il collegio dei revisori, oltre all'emolumento, ha diritto alle spese di trasferta. Questi revisori, anziché abitando tutti relativamente vicino a Sevigliano, non vengono con l'auto, poi arrivano in treno, non si fermano a dormire a Sevigliano, non si fanno mangiare a Sevigliano, quindi abbiamo meno spese di abbiamo, non dico zero spese di rimborso di trasferte, ma una cifra molto più bassa, per cui siamo solamente in grado di togliere 5.000 euro da quel capitolo. E in più abbiamo anche risparmiato una parte del risparmio che avremo, non ancora consuntivato, ma sicuramente certo, dal rimborso di neve. Quest'anno è nevicato molto poco e quindi ci sono dei costi fissi a prescindere, ma non è ancora stato fatto i consuntivi dei costi della rimborso di neve, ma l'ufficio tecnico dei lavori pubblici ha dichiarato che sicuramente almeno 20.000 poteva rimetterli in circolo. Quindi 5.000 di risorse fresche, 5.000 tolte ai rimborsi spese ai collegi revisori, 20.000 di parziali risparmi della rimozione neve, si arriva a 30.000 euro messi su un capitolo contributi a case di riposo RSA del Comune di Sevigliano. E con questo la parte corrente è chiusa. Sulla parte relativa alle spese in conto capitale, ho già parlato di 70.000 euro per l'acquisto delle strutture, ci sono 97.000 euro che erano già previsti l'anno scorso nell'avanzo vincolato per il potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica nelle zone nuove. Quindi viene svincolato un importo già presente bilancio ma vincolato e messo a disposizione dei lavori pubblici per fare queste attività qui. Quindi sono a saldo zero. Dopodiché ci sono due giri conti, ma al solo scopo di utilizzare correttamente i capitoli, sempre per acquistare arredo urbano, solo che avevamo messo su capitoli non perfettamente correnti. Adesso tecnicamente stiamo parlando del 2054 che passa al 2057, il 2043 passa al 2058, ma effetti pratici zero, sempre arredo urbano è, ma sono correttamente allocati sui capitoli corretti per fare gli stessi acquisti che ho già previsti nel bilancio previsionale, ma correttamente ho dovuto spostare sui capitoli. Sono circa 9.000 euro di acquisto a retrobano che era già preventivato ma non era nel capitolo corretto, quindi saldo zero, nessuna entrata nuova, solo un giro conto di spese già programmate. Una variazione molto, molto sintetica, non potremo fare ulteriori variazioni di cosa ho detto prima dell'applicare l'avanzo di bilancio o acquisire i soldi dell'università o acquisire lo svincolo del fondo contenzioso, perché noi fra due giorni circa, se non ricordo male, massimo tre giorni, entriamo nei 45 giorni prima delle elezioni, per cui non sono più possibili variazioni di bilancio o altri atti se non ordinaria amministrazione. Ovvio, facciamo le corna, se ci fosse un'alluvione, un terremoto o qualcos'altro, è evidente che in emergenza si può fare tutto, ma e speriamo di non poter più fare assolutamente nulla di variazione di bilancio o di quant'altro, o consigli comunali straordinari, perché vuol dire che tutto sommato stiamo andando bene. Questo è quanto. Sulle motivazioni politiche, tipo non solo sulle state ragazzi, sul discorso dei braccianti, sul discorso SA, ovviamente lascerò, se qualcuno farà domande, la parola ai diretti interessati.
Ha chiesto la parola il consigliere Rocco Ferraro, prego.
Si è emozionato il microfono. No, dicevo, visto che è l'ultimo intervento della legislatura, e queste riflessioni che voglio fare sono a titolo personale, quindi non sendo, come tutti sapete, non essendo più capogruppo, posso esprimere alcune riflessioni che ho già fatto nella prima commissione, quindi credo che sia giusto che in base a quello che io penso su questi provvedimenti ci sia, come dire, la possibilità di esprimere liberamente il pensiero. La prima è questa, e quindi poi va a fare il paro con la valutazione dell'amministrazione, perché io ho sentito nel primo punto all'ordine del giorno del bilancio, giustamente abbiamo fatto tutti gli elogi all'assessore eccetera, ma un'amministrazione, e poi le contraddizioni che vengono, che sono venuti nel dibattito, nella stessa maggioranza, sulle valutazioni politiche della gestione di questi 5 anni, quindi viene fuori che non c'è sul piano un problema che la più importante è la visione, gli investimenti per la città, ma c'è l'operatività di tutti i giorni, di quello che è stato, come dire, la discussione. E io che sono stato una, diciamo, tra virgolette, la vittima sacrificale a questa dialettica interna alla maggioranza, nelle varie decisioni che l'amministrazione ha preso in questi 5 anni, credo che questa delibera, le riflessioni che sto per dire su questa delibera che ha presentato adesso l'assessore, è la dimostrazione palese di quello che è stato lo sviluppo su tutti gli altri punti. E quindi è un problema anche di metodo e di sostanza. Il metodo è che o c'è una gestione complessiva, intanto della maggioranza, ma di un confronto serio con l'opposizione, oppure c'è il nepotismo, cioè il fatto che si decidono a prescindere. E io voglio dimostrarlo con questi provvedimenti che stiamo per approvare sulla variazione di bilancio. Prima riflessione, che non si capisce. Allora, fermo restando che io sono d'accordo che se abbiamo avuto degli avanzi che sono dettati dalla natura, perché risparmiare per la neve, non ha nevicato, risparmi di spese, ci sono questi 30 milioni, è giusto che come scelta politica, diciamo, identifichiamo le case di riposo, perché è una parte debole, no, della nostra società, in cui hanno avuto grandi problemi in questi 2 anni di Covid, ma il ragionamento che secondo me va fatto un altro. Perché si rischia poi di fare, allora noi approviamo questo, diamo questo mandato, poi il sindaco o la giunta, io non so chi a che titolo, deciderà a priori, a prescindere dalla direttiva che la maggioranza e il consiglio fa rispetto a come si distribuiscono le risorse. Io dico che sarebbe molto più corretto, fermo restando che se facciamo un'analisi, e questo andrebbe fatto e non si fa mai, c'è una situazione di crisi delle case di riposo, perché questi 2 anni di Covid hanno e quindi non è la casa di Levaldigio o di Savigliano, è di tutti. Noi rispondiamo a Savigliano, e quindi mi sarebbe piaciuto che l'indirizzo anche nella delibera di questo provvedimento fosse che noi acquisiamo un principio e non che facciamo fare la domanda e poi sappiamo come vanno le cose, che si può dire anche e non dire, tu fai la domanda, te li diamo, tu stai bravo perché poi domani ti diamo altro, perché così gira il mondo in termini di potere politico, se vogliamo dirla tutta. E quindi cosa voglio dire? Ci sono 2 case di riposo, una con 50 posti letto che è la Valdigi, e c'è una casa di riposo a Savigliani cronici che ha 160 posti letto. Le condizioni di bilancio delle 2 case di riposo sono identiche, perché la Regione Piemonte per altri motivi di Covid, di spese, le vaccinazioni. Io non voglio andare a indagare quali sono le scelte della regione, ma sta di fatto che da 2 anni le case di riposo del Piemonte, non solo di quelle di Savigliano, non ricevono i contributi per la quota parte dell'RSA, cioè la quota che l'ASL deve pagare per i non autosufficienti, e quindi la metà è quella che pagano per stare dentro la casa, per il ristoro, l'assistenza, e poi la parte sanitaria che si fa carico della regione, perché arriviamo a cifre da 3.000 a 4.000 euro, ragazzi. Pensate, un pensionato nostro di Savigliano che no, va alla casa di riposo perché non c'è la possibilità della famiglia, come fa a pagare 4.000 euro al mese se la regione, come ha sempre fatto, interviene? Se questa è l'analisi, che è asettica ed è giusta, che un'amministrazione come la nostra, che non guarda in faccia a nessuno ma agisce su principi veri, mi sarei aspettato dalla giunta o dal sindaco che stasera ci proponesse al consiglio di dire: riconosciamo la crisi, riconosciamo i bilanci, decidiamo un metodo automatico, non che uno viene a fare lì l'intenzione di voglio. Io, se poi ci sono altre cose sotto, non le so, però a me piacerebbe che ci fosse un criterio che la maggioranza, il consiglio nella sua interezza, il sindaco dicesse: noi abbiamo deciso, perché non ce l'ha ordinato il medico, l'abbiamo deciso come fatto politico di dare una mano, non risolverà i problemi perché i problemi sono molto più grandi rispetto ai costi, ma è un segnale politico che l'amministrazione darebbe alle case di riposo, e dire che per noi siamo tutti uguali e per cui vi diamo metà ciascuno, 15 e 15, non so, qualsiasi criterio, che sia un criterio oggettivo e che non sia la discrezionalità del sindaco, perché magari io ho avuto un approccio, non lo voglio pensare, non lo dico come fatto di accusa, lo dico come pensiero cattivo mio. Quindi, però io recupero il discorso principale, quello di dire che un indirizzo sulla distribuzione del denaro andrebbe fatto, questo è uno. L'altra riflessione che ho fatto anche in commissione è sulla questione poi magari Rimbi ci dirà nel particolare, ma io voglio fare una riflessione più generale, ed è questa. Al Comune di Savigliano, come l'ha spiegato l'assessore, i 70 più 40 non costa niente, perché è una partita di giro, perché c'è un discorso prefettura, c'è questa cosa che si è costituita con capofilo Saluzzo, sappiamo la storia dell'anno scorso, va benissimo. Ma io come amministrazione, a prescindere, siccome rappresento gli interessi dei cittadini savigianesi, ma io ho, come dire, l'onore di rappresentare tutti, perché siamo all'inizio ci siamo alzati l'inno nazionale, noi qui ci identifichiamo tutti nella Repubblica. Allora, la cosa che pongo pubblicamente è questa: sono 110.000 euro che noi spendiamo per avere 15 ragazzi, che questo dico, siamo tutti d'accordo, io sono il primo a dire che non è che sto facendo solo capire cosa voglio dire nel mio senso, che sono 110.000 euro che vanno investiti, poi magari gli ammortamenti, se facciamo le casette o quello che è, poi venga ammortizzato nel tempo. Ma questi ragazzi lavorano 4-5 mesi all'anno per avere un CUDI da 4-5.000 euro. E quindi fate una proporzione dell'efficienza di questo Stato italiano, che in cui da un lato sono soldi pubblici, non sono del Comune di Savigliano, e va bene, ma io credo che certi ragionamenti vanno fatti. Perché lo dico? Perché io continuo a dire, quindi sono sempre uno che perde in questa maggioranza, in questo Consiglio, però io continuo a esprimere le mie idee. Quando avevamo parlato qualche tempo fa di reddito di cittadinanza per utilizzare magari non 350 come sono tutti eccetera, ma una parte di fare delle cose, non se ne è fatto niente. Poi abbiamo visto che altri comuni, magari anche diversi dai nostri, hanno fatto delle cose e quindi hanno messo in opera queste cose qui. Ma io dico un'altra, dico questo: l'Istituto Autonomo Case Popolare, l'ATC, a Savigliano, e io ho tutti i dati, ci sono attualmente liberi, perché andrebbero aggiustati, ci manca un pezzo, non sono agibili, diciamo, 36 alloggi disponibili e continuano a essere vuoti. Allora, io non dico adesso perché non siamo più in tema, ma un ragionamento di un'amministrazione che vuole, come dire, produrre, come dire, in termini di coerenza. Cioè, noi da un lato costruiamo le casette lì, o i container, quindi anche da un punto di vista, secondo me, anche io vedrei più integrata all'interno della città. Ma perché non immaginare come amministrazione, quindi vengo al problema che non sono solo gli investimenti, ma anche il modo di porsi nella città, in modo di, con le relazioni, ATC, la regione, i comuni vicini, la provincia, la relazione. Noi siamo stati dentro al castello in questi 5 anni, secondo me. E quindi voglio dire, se noi avessimo fatto un progetto, lo potremmo fare prossimamente, in cui chiediamo, identifichiamo 3 o 4 di questi alloggi che vanno ristrutturati e facciamo il progetto, lo presentiamo all'ATC, l'ATC lo fa suo, chiede l'autorizzazione alla regione, è in disponibilità, si può fare per 5 anni, in cui noi identifichiamo 2 o 3 alloggi perché possiamo mettere in sicurezza i nostri braccianti per 5 anni e arrivare. Io, vabbè, poi ditemi, non è perché ogni volta che si dice il reddito non si può fare, questo non si può fare, io sto esprimendo delle posizioni e sono anche disponibile a una sfida. Se c'è qualche assessore che vuole venire con me, lo porto a Cuneo, andiamo a discutere con l'ATC e poi vediamo chi ha ragione. Voglio dire, ma io voglio, non voglio fare polemiche, io voglio le mie, come dire, le mie valutazioni sono al bene comune, a dire che secondo me un'amministrazione va in quella direzione. Quindi io su queste questioni, e quindi ma non ci dobbiamo porre, adesso lo dico proprio provocatoriamente, ma se sono parecchi anni, se abbiamo 36 alloggi vuoti, ma per un'amministrazione, ma voglio dirlo moralmente, quando abbiamo i problemi delle persone che non trovano da andare a dormire, che non trovano, e nessuno si impegna e va a battere i pugni dove batte, moralmente non è accettabile. Poi le difficoltà, ma le difficoltà ci sono quando ognuno si chiude nel proprio ambito. Io sono sindaco, non posso fare niente, io sono prefetto, non posso, ma chi l'ha detto? Allora io questo che voglio dire, e quindi io parto da un assunto che è proprio questo qui, quando voglio dire, hai delle idee, le esternalizzi, poi prendi atto. Io l'ho dimostrato in questi 5 anni di dire che, come dire, le cose, poi democraticamente sei minoranza e quindi accetti, e coerentemente, come dire, sono sempre stato coerente alla questione. Quindi queste erano un po' le due questioni. Per mettere in evidenza proprio questo, che c'è un problema di visione strutturale, ma ci sono tante cose, e non voglio fare poi per finire l'elenco di quelle cose che poi nella città ci sono stati degli scontri negativi. Potrei dire, elencare alcuni episodi, i parcheggi alla stazione, che ne so, l'esternalizzazione degli cimiteri, il verde pubblico, il decoro della città, la trasantatezza. Ci sono delle cose che facciamo finta di non vedere e che quindi, da un punto di vista dell'opinione pubblica, queste cose, io, se li vedo io sono anche disponibile, perché, come diceva un filosofo famoso, che se un uomo non difende le proprie idee perché o non valgono niente o perché è lui che non vale niente. Io ritengo che invece su alcune cose, e stasera si è tradotta questa situazione, finisco, platealmente, noi politicamente oggi in questo Consiglio Comunale, ubbidendo alla coerenza di una maggioranza, ma se ci guardiamo intorno rispetto agli schieramenti di qui a poco, la maggioranza di questa sera in questo Consiglio Comunale è fatta da 4+1 sindaco. Questo è drammaticamente la questione che a me dispiace, perché questo è.
Il sindaco vuole replicare subito? No, dopo. Allora la parola al consigliere Rimbici.
Grazie Presidente. Non vorrei che si facesse un po' di confusione in queste cose. E allora a parte il fatto che ritengo riuscire a finanziare l'estate ragazzi come tutti gli altri anni sia cosa giusta e doverosa, e questo è il primo aspetto. Secondo aspetto, rispetto a quel finanziamento messo a bilancio, quei famosi 70.000 euro, allora, come sapete, questo è il terzo anno in cui la nostra amministrazione con altri 8 comuni e con la prefettura ha stipulato un accordo, un protocollo d'intesa. Inizialmente era per cercare di dare una risposta a quello che era una situazione emergenziale per quanto riguardava i braccianti agricoli che bivaccavano nei prati e nei campi. Perché non tutte le aziende agricole erano in grado di sostenere i propri braccianti, quindi accoglierli all'interno delle proprie aziende. Quindi a questo problema si è trovato una soluzione che era l'accoglienza diffusa. Siamo partiti con 6-7 comuni, oggi siamo a, l'anno scorso eravamo 8, adesso si aggiungerà Caraglio e Dronero, quindi andremo a 10. In questi anni la spesa per quanto riguarda la realizzazione delle accoglienze diffuse erano divise in due parti. Avete sentito prima che si parlava prima di 48.000 euro a 27.000 euro. Una parte è le strutture e la messa in esercizio di una struttura di accoglienza. La seconda parte è legata invece alla gestione delle strutture. Mentre le strutture sono state finanziate dal Ministero degli Interni, quindi dalla Prefettura, e deriva chiaramente da un finanziamento di tipo europeo, la parte gestionale è stato questo, il costo di gestione è arrivato da un progetto che si chiama Progetto Buona Terra. Il Progetto Buona Terra fa parte, è un progetto che è stato, dove capofila il comune di Saluzzo, ed è stato in grado di fare un progetto che è riuscito a sostenerlo, a vincerlo, e che chiaramente tra l'altro finirà fra pochi mesi. Rientra nel progetto cosiddetto progetto FAMI. Ora, fino allo scorso anno la prefettura dava un'indicazione ben precisa. Dico già una cosa che per esempio probabilmente il consigliere Ferraro non sa. Il denaro per quanto riguarda la ristrutturazione di tutto quello che sono per le accoglienze diffuse, le strutturazioni vengono fatte soltanto in strutture di proprietà comunale e non di altri enti, e quindi questo aspetto è già un primo aspetto che bisogna tenere conto. Rispetto agli anni scorsi la prefettura ha chiesto un preventivo, ha detto vogliamo però fare in modo che comunque diventino delle strutture permanenti, in modo tale che non... Ed era un problema che per esempio anch'io avevo in prefettura, avevo sottolineato. Non sprechiamo il denaro pubblico, cerchiamo di utilizzarlo al meglio, in modo tale che se si fanno delle strutture permanenti, vuol dire che non devi tu rimodellare tutti gli anni un ambito di accoglienza, ma esiste e al massimo lo puoi ampliare, lo puoi modellare secondo i principi di accoglienza che ritiene opportuno. La prefettura ha chiesto espressamente di fare un preventivo. Noi pensiamo che, tra l'altro, dal 1° di luglio inizierà di nuovo l'accoglienza dei 15 migranti per quanto riguarda il comune, il nostro territorio. La prima cosa che mi era venuta in mente e che avevo sollecitato e anche con gli uffici si è fatta una valutazione, vediamo di trovare una struttura comunale su cui fare un primo investimento, piano piano. Però i tempi sono talmente troppo ristretti per poter portare a termine ed essere agibili in pochissimo tempo, in 2-3 mesi non è fattibile. Però la prefettura ha chiesto questo budget, un budget preventivo. E non per niente, allora, nel bilancio di previsione è stato messo quel famoso 70.000 euro, che poi noi non sapremo con precisione, perché poi a un consultivo si dovrà verificare. Bisognerà fare la valutazione poi alla fine, ecco. Quindi i 70.000 erano necessari, era una richiesta della prefettura, nello stesso tempo era necessario che fossero in bilancio, perché tu hai bisogno di farlo, di acquisire delle strutture adesso, in questo momento qua, e se non hai, e dopo chiaramente questo denaro verrà stornato dalla prefettura. E quindi questo è l'aspetto, questo è un po' il modello su cui si è lavorato. Secondo me dovremmo agire in modo tale che ci fossero delle strutture permanenti sicuramente molto più accoglienti. Io sarei il più entusiasta, il più contento e felice vedere una struttura che sia più accogliente. Però in questo momento è necessario fare, come si dice, fare il fuoco con la legna che hai, ecco, in sostanza. Ma sicuramente, personalmente, sarà uno dei motivi per cui ritengo che sarà necessario invece pensare a ristrutturare un locale della nostra, che è di proprietà comunale, in cui rendere permanente tutto quello che è l'accoglienza dei braccianti agricoli per quei 5 mesi. E questo è questo primo aspetto. Volevo poi dare alcun rispetto ai famosi 30.000 euro e che saranno devoluti dopo alle RSA del nostro territorio. È chiaro, è verissimo che quelle RSA sono in condizioni di bilancio veramente molto 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 penose e difficili. Non per niente l'ultimo, soltanto 10 giorni fa, il convegno promosso dalla CRC con tutte le varie, i vari dirigenti dell'RSA e con gli amministratori locali hanno sostanzialmente sottolineato le grandi difficoltà dal punto di vista finanziario. Ma io vorrei invece di metterci adesso a discutere tanto su questi 30.000, che sarà chiaramente in questo momento qui, chiaramente dare un po' di respiro alle nostre RSA, vorrei invece ritornare un po' indietro. Ma perché le RSA da parecchio tempo si trovano sempre in condizioni o comunque in condizioni in difficoltà? Perché gli anziani per quanto riguarda nell'ambito territoriale sono in estrema difficoltà e non si danno delle risposte sociosanitarie a livello domiciliare in modo consistente? Perché i famosi UGV non sono finanziati in un tempo minimo? Spesso e volentieri i finanziamenti per il sostegno alle famiglie che tengono a casa il proprio congiunto anziano arriva dopo che questo è deceduto. Ci vogliono 2, 3, 4 anni. Qui c'è una corresponsabilità regionale da parecchi anni, dove sul territorio non si spendono denari, non si danno i contributi necessari per e creare le condizioni per cui l'anziano non vada in una casa di riposo, ma magari in una co-housing, magari con il supporto familiare riesce a mantenere in un certo ambito. Qui non c'è stato assolutamente da parte a livello regionale, ma anche a livello ministeriale, cioè è proprio accaduta, ecco. Non si è preso coscienza di questo e i ritardi che ci sono a tutti i livelli per quanto riguarda i pagamenti dell'RSA nella quota sanitaria, il costo normalmente è di 1.850 euro per un utente non autosufficiente, una parte è alberghiera, una parte è sanitaria. Quella parte lì spesso e volentieri le regioni danno il loro benefit con grandissimi ritardi. A livello sugli OGV, come vi ho detto, anche qui i ritardi sono stratosferici. E quindi non vuol dire andare incontro a alle esigenze delle famiglie. Ecco, oggi chiaramente non posso dire la necessità di dare un contributo alle due nostre RSA, dove chiaramente è necessario, però dobbiamo, la battaglia dovrebbe comune di tutti era creare le condizioni per cui i finanziamenti nel sociosanitario, nel sociale, siano veramente sostenuti, siano veramente fattivi. Di oggi vi posso raccontare anche che, per esempio, si è ridotto in notevole quello che è tutto quello che riguarda il supporto ai pazienti psichiatrici sul territorio, e di conseguenza vuol dire annullare, ridurre al minimo quello che sono, per esempio, le borse lavoro, e in un momento in cui stanno crescendo in modo esponenziale i giovani in condizioni psichiche veramente tragiche. E concludo dicendo, ringraziando per questo, e sosteniamo sicuramente questa variazione di bilancio con il nostro voto positivo.
Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Bressi Vilma.
La mai più insomma, ma intanto sì, rileviamo la positività appunto di questa variazione nell'avere reperito i soldi per l'estate ragazzi, in modo che siamo tranquilli per questo aspetto. E ringrazio il consigliere Rimbici di averci così esaustivamente spiegato la questione migranti, perché che a noi sembra un buon passo avanti rispetto al passato e così in relazione a questo progetto della Buona Terra che è stato portato avanti e che ci darà la possibilità di iniziare un percorso per questi migranti che vengono per un periodo contenuto nella nostra città. Ecco, invece per quanto riguarda la variazione che sulla casa di riposo, insomma, siamo tutti d'accordo che il periodo Covid ha voluto dire un enorme problema per le case di riposo, perché hanno dovuto mettere in atto maggiori spese e minori entrate. Case di riposo che svolgono tutte, quelle di Savigliano e quella di Levaldigi, perché i levaldigesi sono cittadini saviglianesi, quindi mi sembra che si possa dire che sono tutte e due case di riposo di Savigliano, che svolgono un servizio essenziale per le famiglie e per le persone anziane. È un aiuto che da parte del Comune sarà sicuramente gradito, visto anche la riorganizzazione che sarà necessaria per il futuro e per le innumerevoli necessità che queste strutture avranno. Tra l'altro è un aiuto che è stato sollecitato in questo ultimo anno, in particolare del nostro consigliere Gastaldi, che ha più volte rappresentato al Sindaco questa necessità relativa alla casa di riposo di Levaldigi, dove lui è amministratore a rappresentante del comune, in rappresentanza del comune, e dove svolge opera di volontariato. Quindi nessuna opposizione da parte nostra sul contributo, ma certo vogliamo un po' richiamare l'attenzione sui tempi e sul metodo con cui viene proposta questa erogazione con questa variazione di bilancio. I tempi sono stringati a pochi giorni dal periodo che precede quel periodo di 45 giorni in cui il Consiglio Comunale non può operare se non per improrogabili e urgenti atti, così come previsto dalla legge, e quindi anche a ridosso dalle prossime elezioni amministrative. Inoltre non ci è dato sapere quali criteri verranno così proposti in questo bando che sarà attuato dalla giunta nei prossimi giorni, e quindi ci troviamo un po' in quella situazione in cui ogni tanto ci siamo trovati in questa consigliatura: prendere o lasciare. Noi prendiamo ovviamente, prendiamo perché voteremo a favore di questo contributo per le ragioni che ho espresso sopra, perché le case di riposo hanno effettivamente una necessità in questo periodo e perché appunto sono importanti per la nostra città. Ma sottolineiamo così il metodo e l'opportunità dei tempi che secondo noi sono un po' discutibili. Ecco. Quindi voteremo a favore della variazione con questa perplessità che non ci sarà dato sapere perché questo è l'ultimo consiglio e poi comincia appunto quel periodo di cui abbiamo detto.
La parola al consigliere Rubiolo.
Ci siamo. Grazie Presidente. Vorrei solo che mi venissero date alcune delucidazioni sul contributo regionale abbattimento barriere architettoniche assegnati, cioè devono tornare alla Regione in quanto non spese perché i destinatari sono defunti. Onestamente non riesco a capire a che cosa si riferisse quindi questo impegno di spesa. E poi invece, visto che è stata citata solo come plauso, io vorrei innanzitutto capire se il Comune ha già individuato con chi convenzionarsi per l'estate ragazzi 2022, visto che nelle passate stagioni, in questo Consiglio Comunale, il gruppo che rappresento aveva in più occasioni chiesto che venisse, come dire, allargata la platea di coloro che potevano partecipare a questa gestione, ma aveva più volte evidenziato il fatto che sarebbe stato utile, come in passato, magari pensare a gestire in maniera autonoma e diretta l'estate ragazzi, come si faceva una volta e come apprezzavano anche le famiglie, diciamo, dei saviglianesi e gli stessi ragazzi. Oggi la gestione è data a un ente esterno, in parte esterno al Comune, e quindi il Comune ha esclusivamente, come dire, un controllo in base a quello che gli viene poi fornito a consuntivo da parte dell'ente, ma non ha che titolo che non mettere, come dire, la mano nella bisaccia e tirar fuori finanziamenti importanti, perché negli anni passati, anche in tempo di pandemia, ricordate tutti che i finanziamenti sono stati importanti. Quindi io lo faccio come auspicio per l'amministrazione che seguirà, visto che quest'anno, da quello che leggo, sembra, come dire, nuovamente questa l'intenzione, per l'amministrazione che verrà di fare una riflessione importante sulla gestione della realtà dell'estate ragazzi a Savigliano. Io ne parlo perché ci ho partecipato direttamente, ormai tanti anni fa, quando svolgevo servizio civile in questo comune, e sono state esperienze bellissime sia per chi ci lavorava e quindi percepiva un tornaconto economico, sia per chi prestava prestazioni di volontariato, sia per chi si occupava dell'organizzazione e quindi gli uffici. Erano 45 giorni veramente, come dire, tiratissimi, belli e che ricordo con particolare soddisfazione. Penso che la stessa cosa avvenga anche oggi, ma sarebbe anche un messaggio importante per la città che l'amministrazione si facesse carico direttamente di questo servizio come si fa carico di altri servizi altrettanto importanti. Per quel che riguarda invece lo stanziamento dei 30.000 euro, io non voglio insinuare sospetti, diciamo così. È vero che ci sono due realtà savigliesi ma non è necessario conoscerne a fondo le prerogative per evidenziare il fatto che sicuramente la situazione che abbiamo non ancora superato, legata alla pandemia, abbia messo queste realtà in profonda crisi. Capisco le segnalazioni, gli appunti fatti dal consigliere Ribici legati alla parte che dovrebbe contribuire per la regione, la parte che dovrebbe, diciamo, supportare il contributo regionale, no? E che quindi aiuterebbe sicuramente i bilanci di queste gestioni. Però mi faccio anche delle domande. La regione è politicamente amministrata, come dire, un po' da una parte politica e un po' da un'altra politica, e da quello che sento i ritardi sono viziati nel tempo. Per cui forse una riflessione andrebbe fatta nel momento in cui, come dire, ci apprestiamo a scegliere i futuri amministratori regionali, che poi sono loro che in consiglio regionale, indipendentemente dalla maglietta che indossano, devono pensare a queste che sono cose importanti. La sanità, diciamo, spostata sul territorio, è diventato un argomento comune negli ultimi mesi, per non dire nell'ultimo anno e mezzo. Io sono d'accordo che è importante sostenere anche le famiglie che si accollano la responsabilità di mantenere in casa un anziano, e questo principalmente avviene nelle nostre periferie, nelle nostre campagne, per questione di spazio, per questione anche abitative. Però poi bisogna scegliere, a un certo punto bisogna scegliere. Ecco che allora, se in attesa che i nuovi amministratori regionali prendano delle decisioni in merito e quindi favoriscano, diciamo, per certi versi anche queste famiglie, il Comune in prima persona, come decide di finanziare le famiglie in difficoltà, come decide di finanziare gli affitti per coloro che fanno fatica, come decide di fare altre scelte e come a pioggia destina centinaia di migliaia di euro all'anno alle associazioni di volontariato presenti sul territorio, potrebbe interessarsi di questo argomento nell'assessorato di competenza e incominciare a fare, per esempio, un elenco di queste situazioni, un elenco e quindi, come dire, avere la possibilità per cui di sapere, per esempio, quante sono queste situazioni nel comune e nel territorio di Savigliano. Indicativamente noi con le due case di riposo, mi informava prima il consigliere Gastaldi che la casa di riposo di Le Valdigi oggi ha 80 posti, 100 e passa posti sono presenti nella casa ex Chianoc e quindi siamo circa 200 posti disponibili, ma sicuramente le situazioni critiche sono molte di più e nelle case di riposo savigliani ci sono anche anziani che provengono da comuni diversi che non sono il territorio di Savigliano. Quindi questo screening secondo me andrebbe fatto, perché potrebbe essere utile anche per fare scelte diverse. Condivido quello che ha detto il consigliere Ferraro sul fatto della destinazione. Noi stanziamo 30.000 euro ma non abbiamo illustrato il criterio di destinazione. Non sappiamo se alle Valdigi ne andranno 5.000 e a Savigliano 25, piuttosto che il viceversa. È ovvio che la dimensione conta, ma la casa di riposo, per esempio, delle Valdigi conta anche due componenti di nomina sindacale. La casa di riposo di Savigliano non è partecipata, non è direttamente coinvolta l'amministrazione, se non sbaglio, nella casa di riposo di Savigliano. Quindi sono sempre scelte opinabili, sempre scelte un pochino difficili, no? Sarebbe stato bello poterle condividere come consiglio comunale integrale, diciamo, totalitario. E invece volevo ancora dire due cose e magari avere due specificazioni sul contributo che viene dato per la gestione dei migranti. Ho seguito con attenzione l'intervento del consigliere Rimbici, in alcuni casi l'ho anche condiviso, in altri un po' meno, perché buona parte delle responsabilità di questa situazione non sono dovute, diciamo, all'afflusso dei cosiddetti braccianti agricoli. C'è un sistema nazionale di flussi che sono stati interrotti, un po' per la pandemia, un po' perché il governo arriva sempre troppo tardi ad autorizzarne l'efficacia, ad autorizzarne la messa in funzione, e quindi poi si creano queste situazioni. Questo progetto, che giustamente è stato ricordato, in parte è stato, diciamo, presentato dal Comune di Saluzzo, è stato fatto proprio per risolvere un problema al Comune di Saluzzo, perché il Comune di Saluzzo aveva un'ampia area occupata da persone che arrivavano, diciamo, in alcuni periodi dell'anno per ipoteticamente cercare lavoro nelle campagne. Ora, bisogna che c'è esigenza di braccia per lavorare in campagna, ma questo è sotto gli occhi di tutti. Però è anche vero che creare delle strutture permanenti per poi tenerle, tra virgolette, libere o inoccupate per 7-8 mesi, mi sembra un'altrettanta forzatura. Forse bisognerebbe cogliere la provocazione del consigliere Ferraro ed effettivamente andare a vedere se non fosse possibile, per 15 persone, magari ristrutturare qualcosa che è in disponibilità dell'amministrazione, oppure provare a vedere se c'è la possibilità di fare questo accordo con l'Istituto Autonomo, ex Istituto Autonomo delle Case Popolari, per vedere magari di recuperare alcuni alloggi, dove magari la spesa potrebbe essere anche più contenuta rispetto ai 70.000 euro previsti. Poi io volevo capire, ma è stata individuata un'area? Cioè, se noi parliamo di strutture permanenti, che possono essere, permettetemi la provocazione, che possono essere anche delle case mobili, piuttosto che dei bungalow, e non i container, che effettivamente non fanno una bella impressione. Ma io mi domando e dico, e questa è la provocazione, vogliamo creare un camping a Savigliano? Cioè, l'amministrazione di Savigliano crea un'area dove saltuariamente può ospitare chi? Persone senza fissa dimora? Persone che vengono a Savigliano pensando di trovare lavoro in campagna? A me risulta che buona parte delle aziende agricole abbiano a disposizione o negli anni abbiano messo a disposizione dei braccianti agricoli che operano in azienda delle disponibilità, delle camere. È vero, ce n'è una parte che non è riuscita a svolgere questo ruolo, ma le persone che venivano al Foro Boario a Saluzzo, non per buona parte erano, come dire, sono più nomadi che non persone che arrivano a cercare, diciamo, lavoro in campagna, perché sono persone purtroppo che si spostano in varie aree d'Italia a seconda della stagionalità piuttosto che dell'ipotesi che ci possa essere disponibilità di lavoro. Ora, un'amministrazione che voglia, come dire, guardare al futuro deve sì preoccuparsi di queste, diciamo, di queste situazioni, chiamiamole emergenziali, ma deve fare in modo che questo non prevarichi a discapito di altro. E la cifra che, assommando le cifre stanziate, viene fuori è una cifra importante per 15 persone, eh? È alta questa cifra qua, per 15 persone e per 4-5 mesi, io direi più 4 che 5. Però questi sono i miei dubbi, ma come sempre, come ho detto prima, in questo caso ci sono più fonti negative che positive, ma il voto del nostro gruppo, del gruppo che rappresento, sarà di astensione. Ma effettivamente in questo caso sono pochi i lati positivi. Grazie.
L'assessore, ma forse voleva specificare qualcosa,
sì,
riguardo.
Volevo solo rispondere riguardo intanto all'estate ragazzi, che credo davvero che l'estate ragazzi di Savigliano funzioni in maniera veramente ineccepibile. Durante il Covid io sono stata interpellata numerose volte da altri comuni limitrofi proprio perché si trovavano nella difficoltà di gestire con tutte le norme e le difficoltà che ci sono state. È stato davvero complesso, veramente in una maniera che non riuscite neanche a immaginare che lavoro sia stato, e la collaborazione preziosissima dell'Oasi, che gestisce tutto l'anno un dopo scuola e quindi ha del personale specializzato e che è ovviamente preparato ed estate è anche libero a fare questo, è stato un supporto fondamentale per tutti gli altri che hanno collaborato all'estate ragazzi savignanese, ovvero noi abbiamo messo a disposizione le competenze e la professionalità delle persone che gestiscono normalmente l'estate ragazzi, con questo marasma di norme da seguire, perché purtroppo le ultime due estate ragazzi sono state così con le norme Covid, a disposizione di tutte anche delle società sportive, degli amatori basket, dei gators, delle parrocchie e anche dell'altro dopo scuola al meridiano, perché noi poi abbiamo dato contributo a tutti quelli che hanno contribuito a dare la possibilità ai nostri bambini e ai nostri ragazzi di uscire dopo questo lunghissimo periodo di pandemia e di stento. Quindi io dico, se non fosse stato grazie alla presenza e alla professionalità e all'organizzazione di una struttura come l'Oasi, davvero non so se saremmo mai riusciti. In ogni caso, anche senza pandemia, credo che sia davvero complicatissimo per un comune gestire in autonomia una cosa come l'estate ragazzi, anche perché i numeri sono davvero enormi e tutte le persone, diciamo, più in difficoltà, quelli con quindi le difficoltà economiche, ISEE bassi, quelli che hanno esigenze di orario più lungo, vengono accolti presso l'estate ragazzi comunale dell'Oasi per le settimane che noi finanziamo, perché poi loro ne fanno anche una ad agosto, perché le altre estate ragazzi, quella che organizzavano la piscina, quella che organizzava le parrocchie, quelle che organizzano i ghetto, gli amatori basket, ovviamente non possono accollarsi bambini portatori di handicap o comunque anche tutta quella fascia che ha problemi di reddito e di ISEE bassi, che quindi non può pagare una retta completa. Quindi ripeto, io sull'estate ragazzi organizzata a Savigliano ho davvero, posso parlare solo bene, posso dire soltanto che siamo stati portati spessissime volte di esempio dagli altri comuni che mi chiamavano per chiedere come si faceva a star dietro a tutte queste norme, e credo che il costo, se si dovesse gestire in maniera diretta la gestione di un'estate ragazzi, sarebbe sicuramente più elevato del contributo che noi diamo, perché loro sono già strutturati, loro hanno i loro locali dove gestiscono normalmente il doposcuola, hanno la mensa, hanno gli spazi, hanno degli spazi enormi, e oltretutto noi diamo a disposizione le scuole per quello che serve, oltre agli spazi che però loro hanno, così come diamo a disposizione tutti gli spazi all'aperti, anche alle società sportive e a chiunque vuole organizzare qualche cosa a Savigliano. Ma per la parte comunale, che come dico deve essere aperta anche ai portatori di handicap e quant'altro, servono delle professionalità che vanno ben oltre quello che potrebbe essere il volontariato. Quindi lì oltretutto stanno facendo anche borse per far entrare anche ragazzi nuovi, perché ovviamente non bastano quelli che lavorano tutto l'anno. Però io posso soltanto dire che credo che il costo sarebbe sicuramente più elevato per il comune se ci fosse una gestione diretta. Per quanto riguarda il discorso delle persone anziane che che sono gestite spesso anche a casa dai figli, dalle famiglie. C'è il consorzio Monviso Solidale che ha sicuramente una mappatura di quante sono e ci sono molti supporti sia di tipo economico sia anche di tipo proprio di personale, le cosiddette OS, che vanno a casa quando le famiglie ne fanno richiesta. Quindi c'è già una mappatura, quindi si potrebbe approfondire, però è una cosa dove anche il consorzio sta investendo molto, perché giustamente, come tutti ben sappiamo, le rette delle case di riposo sono veramente elevatissime e quindi io concordo con quanto detto anche già dagli altri consiglieri, che è doveroso dare un contributo e sicuramente cercare di darlo anche in maniera proporzionata rispetto alle esigenze delle due case di riposo, perché sicuramente magari, cioè, una cifra come 15.000 euro può essere importante per la casa di riposo di Levaldigi, può essere abbastanza ininfluente per quella di Savigliano, però ci sarà una regolare manifestazione di interesse e poi si stabiliranno dei criteri. Per quanto riguarda il discorso che ha fatto Rocco, il consigliere Ferraro, sul discorso dell'ATC e degli appartamenti da ristrutturare, purtroppo è vero quello che ha già detto il consigliere Rimbici, cioè non si può come amministrazione comunale investire su degli immobili che non sono di proprietà del comune, ed è per questo che noi, quando è nata la proposta riportata dal consigliere Rimbici che quest'anno la prefettura concedeva di investire questi soldi piuttosto in una ristrutturazione di un immobile di proprietà, ci siamo indirizzati tutti sull'immobile della Cavallotta, che era già stata la nostra primaria scelta quando era partita questa cosa, perché oltretutto la Cavallotta anche geograficamente è la più idonea, la più adatta, perché i migranti si spostano con le biciclette più facilmente verso le zone dove magari vanno a lavorare. Il problema è che questa struttura, che è di proprietà del comune, che sarebbe anche bello poter ristrutturare, ha bisogno per la ristrutturazione di un importo molto più elevato che il contributo che ci dava. Se questa cosa fosse partita 5 anni fa, 3 anni fa, che per anni avessero dato un contributo, si sarebbe potuto pensare, ma è capitata adesso, quest'anno, e quindi noi non eravamo più nelle condizioni di poter dire cerchiamo i soldi, e poi anche lì i migranti sono 15 e sono per un periodo limitato. Ci siamo quindi posti il problema di non rinunciare, di non rifiutare l'opportunità di avere questi container, perché questo è, perché questo ci viene offerto, e la posizione dove sono ora collocati, che è laggiù dietro alla ludoteca per capirci, ci sembra una posizione dove possono essere collocati senza, cioè come lo sono stati fino adesso, e poi nel periodo che non sono utilizzati possono essere trasportati e messi nel magazzino comunali e ritirati di nuovo fuori all'occorrenza. Ne abbiamo parlato molto con il consigliere anche Rimbici, se non si approfittava di questa opportunità voleva dire rinunciare a questo contributo a titolo gratuito che ci veniva concesso, e non è che non sia stata fatta la valutazione di investirli su un immobile di proprietà, ma ripeto, l'unico immobile sul quale sono state fatte perizie per capire quanti soldi necessitavano, e poi abbiamo anche l'esperienza del co-housing, sappiamo bene cosa vuol dire sistemare un locale, cioè soldi ne servono molti, e quello è un locale che non è che è particolarmente di interesse per altri usi, e in ogni caso se poi deve essere usato per i migranti d'estate non è che si poteva fare un uso per gli altri mesi. Quindi la valutazione, diciamo, più razionale è stata quella di utilizzare il contributo per appunto prendere questi container, e mi sembra che in quella zona dove sono stati collocati non abbiano creato alcun tipo di disturbo alla cittadinanza.
Ha chiesto la parola la consigliera Giorgis, prego.
Sì, grazie. Dunque, allora, io avevo partecipato alla prima commissione, tra l'altro ero l'unica della minoranza presente, ed era stato curioso che prima ancora che io avessi il tempo, no, di obiettare su alcune cose che ci stava appunto esponendo l'assessore, i due rappresentanti della maggioranza, che poi sono quelli che questa sera hanno esposto anche i loro dubbi, no, anche in quell'occasione sono stati i primi a insorgere. Quindi ripeto, la cosa l'avevo trovata anche particolarmente interessante da quel punto di vista. Sicuramente non posso che non trovarmi effettivamente d'accordo. I dubbi della consigliera Bressi sono ovviamente i miei dubbi, cioè, quindi quando lei esprime dubbi sui tempi e sui metodi, cioè, non si può non pensare, diciamo tra virgolette, male in questo senso, pur capendo ovviamente quelle che sono le situazioni delle case di riposo, ma come ha detto anche il consigliere Rimbici, è da parecchio tempo che le RSA, le case di riposo, sono in sofferenza, quindi, cioè, questo è un problema a monte. Il fatto appunto che si arrivi adesso e poi a ridosso appunto della fine consigliatura, dei 45 giorni che precedono le elezioni, eccetera eccetera, abbiate pazienza, ma insomma il dubbio sorge a tutti. Quindi, al di là di quello che dovrebbe essere effettivamente un nobile gesto, e da quel punto di vista anch'io non riesco a capire come si riesce a inserire, a strutturare il bando per poter gestire e dare in maniera equa questi soldi. Si è, insomma, molto probabilmente si parla di le Valdigi, anche perché in questo particolare momento è anche un bacino di possibili elettori. Detto questo, per quanto riguarda i 70.000 euro, io ringrazio il consigliere Rimbici, perché io in questi anni sono stata delegata come tramite, no, soprattutto per la minoranza, per così portare sempre, relazionare, cioè Rimbici praticamente relazionava a me, io relazionavo alla minoranza su quello che e come venivano gestiti i migranti. Io sono rimasta anch'io perplessa, ma come anche, no, tutti noi, sul fatto che la prefettura, no, ci imponga di fare questo tipo di scelta. Almeno, se ho capito bene, è un'imposizione, sì, dobbiamo assolutamente acquistarli o comunque trovare una struttura permanente. Volevo soltanto capire meglio perché la cifra di 70.000 euro è una cifra perché è quella che in questi tre anni è stata spesa, o potevamo avere un budget più alto a cui da chiedere. E poi volevo chiedere appunto se era stata individuata una struttura, perché finché l'assessore Frosasco non ha parlato, lei è sempre molto precisa e quindi mi ha dato le indicazioni necessarie. Io finora non avevo capito che nessuno aveva detto abbiamo eventualmente pensato ad una struttura. Anch'io avevo pensato effettivamente a quella della Cavallotta, anche perché credo che sia l'unica al momento disponibile, quindi non è che c'era poi grandi possibilità. È chiaro che se effettivamente la prefettura è arrivata in maniera così tardiva a fare questa richiesta, posso ben capire che per il 1° di luglio non è che si possa trovare una soluzione tanto facilmente, ecco, da quel punto di vista lo comprendo perfettamente. Quindi l'alternativa che abbiamo è solo unicamente quello di acquistare i container e per il momento e quindi sistemarli così come abbiamo fatto gli anni precedenti, se non vado errato. Ci potrebbe essere però la possibilità, perché effettivamente, sempre dai resoconti, questi ragazzi che vengono poi vengono tutti assorbiti, trovano lavoro per tutti i mesi, quindi presso delle aziende agricole. Io mi chiedo, capisco anche lo sforzo che sono state fatte da queste aziende in questi anni, ma sono loro che necessitano di mano d'opera. È possibile che non riescano ad assorbire di più questi migranti? perché insomma voglio dire la richiesta è loro a un certo punto, quindi è vero che i comuni per carità hanno anche questa parte da svolgere sociale, non ne discuto, essendo su un territorio a vocazione agricola e tutto quanto, però forse se anche da parte delle associazioni, cioè, sì, delle associazioni di categoria agricole, delle stesse aziende ci fosse anche uno sforzo maggiore insieme al comune, forse si andrebbe un pochino più lontani. Grazie.
Sarò velocissimo sull'ultimo intervento, consigliere. Poi lascio la parola a Rimici, che ne sa molto più di me. Il comune è un tramite tra lo Stato che mette i soldi, quindi la prefettura, e i migranti. Non è il comune che di sua iniziativa decide di acquistare container, affittarlo o no. Il comune ha aderito a un'iniziativa dello Stato per garantire una sistemazione dignitosa a dei lavoratori. Il discorso è che se gli imprenditori agricoli non sono in grado di gestire questo flusso di migranti, o gestirli parzialmente, o bene o male, non è che il comune è intervenuto nel dire faccio delle cose. Noi abbiamo aderito a dei soldi che arrivano dallo Stato, destinati a questa iniziativa, avremmo potuto dire di no, abbiamo deciso di dire di sì, e mi sembra una cosa onestamente migliore che potessimo fare, ma non è che abbiamo voce in capitolo dall'imprenditore e dire devi aspettare tu o no, è un compito che fa la prefettura ed è in capo allo Stato, non in capo ai comuni. Poi scusa se ti ho anticipato, scusa.
La parola a Rimbici, che ha chiesto di intervenire.
Volevo soltanto fare due delucidazioni. Per quanto riguardava il discorso dei flussi, allora si è pensato intensamente, e tra l'altro proprio in relazione fra le varie associazioni di categoria, Regione Piemonte e anche le amministrazioni comunali che hanno aderito al progetto. Non per niente nasce una piattaforma dove di incontro fra domanda e offerta, dove i datori di lavoro, le aziende agricole dovevano caricare le loro necessità e lo stesso qui in modo tale che ci fosse la possibilità di dare delle risposte. Allora, questa piattaforma regionale è andata sostanzialmente all'uso, non è stata usata. Era questo per dare una prima risposta a quello che era stato richiesto. Vi do due dati soltanto così per capire il tema. Soltanto nel nostro territorio comunale ci sono 520 contratti in agricoltura. Cioè, no, io non quando sono andato un po' a fare questo tipo di verifica, sono rimasto quasi 12 aziende frutticole hanno assorbito i braccianti agricoli. All'interno di queste strutture possono entrare solamente coloro che hanno un contratto di lavoro. Non si entra per poi dopo vai alla ricerca del lavoro, ma ci sono dei connotati, ci sono dei precise indicazioni su cui, oltre di quelli di carattere sanitario, anche i contratti di lavoro in itinere, quindi che sostanzialmente fra 20 giorni io sarò assunto, è scritto, quindi carta canta, io ti posso poi essere accolto. Quindi non il meccanismo è un po' quello. Ribadisco, questa opportunità che viene dato, è chiaro che una struttura permanente dove ci sono tutte le condizioni, io non ho accennato alla cavallotta, ma l'assessore, con l'assessore e con il sindaco si è andati a vedere. Vi parlavo di tempistica, una tempistica troppo ristretta per riuscire a creare almeno le minime condizioni per poter accedere. Però oggi questa è la prima risposta, e poi chiaramente se il progetto della prefettura, e se verrà rifinanziato attraverso anche il FAMI la parte gestionale, secondo me la prossima amministrazione dovrà prendere carico di questo aspetto, perché è una cosa a cui è già stata sottolineata la necessità di una struttura permanente e adeguata, che diano delle, che sia in grado di dare delle risposte a questo non più fenomeno, ecco. Grazie.
Ha chiesto, deve intervenire il consigliere Rubiolo, prego.
No, solo per fare alcune precisazioni. Anche apprezzo le considerazioni fatte dall'assessore Fossasco, però io torno a ribadire, lei ha detto l'anno scorso abbiamo dato contributi a più associazioni, bene, facciamolo anche quest'anno, o prevediamolo anche quest'anno, non canalizziamo tutti i soldi attraverso un'unica struttura, perché non è l'unica struttura che offre questa disponibilità sul territorio di Savigliano. Se non siamo in grado di gestire noi l'estate ragazzi, perché è difficoltoso, perché è impegnativo, perché magari non ci sono i tempi, visto anche la tornata elettorale, per poterla organizzare, poi magari chi seguirà avrà più tempo per programmare, allora però, come dire, creiamo le condizioni perché possano, come dire, partecipare a questa cogestione allargata anche le associazioni piuttosto che gli enti che si sono, diciamo, che sono stati coinvolti l'anno scorso. Per quel che riguarda le strutture, sicuramente le strutture sono importanti, ma il Comune mette a disposizione tutte le sue strutture per la gestione dell'estate ragazzi, non una sola. Quindi non è solo la struttura gestita dall'Oasi Giovani che ha la disponibilità degli spazi, perché poi, giustamente, utilizza tutti gli spazi che il Comune è in grado di mettergli a disposizione, a partire dalle palestre, dalle scuole, dai campi sportivi, la piscina, tutto quello che è possibile da parte del Comune. Il Comune però potrebbe anche decidere in maniera diretta di fare, diciamo, determinate convenzioni con alcuni istituti che operano sul territorio in questo ambito, in alternativa o in alternanza a quelli che invece lo fanno già da anni. La gestione del numero è una gestione importante, i numeri sono effettivamente elevati e proprio perché i numeri sono elevati il conto economico è elevato. Io non sto parlando solo di quello che il Comune destina a questo impegno, io sto parlando del conto economico in generale, perché chi partecipa all'estate ragazzi paga una retta, paga un giornaliero, paga un settimanale e il Comune interviene per coloro che sono in difficoltà e sono in grado di dimostrarlo. Quando l'estate ragazzi era gestita dal Comune i numeri si fermavano ovviamente a un certo livello, non è che si potevano ospitare migliaia di ragazzi, si ospitavano 150, a seconda degli anni, 150-180 ragazzi. Io penso che i numeri che oggi vengono, come dire, gestiti dalla struttura principale siano più o meno gli stessi a rotazione, anche perché non è che sono continuativi, ci sono persone che ragazzi e famiglie che utilizzano il servizio per alcune settimane piuttosto che per tutta la continuità, diciamo, del periodo. Per cui, come ci sono, e io non ho mai detto che non è gestita bene, io ho detto che è gestita bene, che le cose vengono fatte, ma ho suggerito alla futura amministrazione, come dire, di guardarsi un po' più attorno e di semmai pensare di riportarla in house questa gestione, che è anche caratterizzante ed è stato detto anche dall'assessore, no? I comuni vicini guardano con un occhio attento quello che fa il Comune di Savigliano. Se fosse addirittura il Comune di Savigliano a gestirla direttamente, magari sarebbe anche un plus ulteriore. Invece, per quel che riguarda i braccianti, io ho fatto prima una battuta, però al posto, con questa cifra a disposizione, al posto dei container, non era pensabile o ipotizzabile di trovare, come dire, una struttura un pochino diversa. Perché voi avete tutti...
No, io non sto parlando di un ambiente comunale da ristrutturare. Abbiamo visto che la Cavallotta, per esempio, non poteva essere presa in considerazione, ma ci sono altri locali, no? in appartenenza, nel, per esempio, quello che è vicino al palazzetto comunale, quei famosi 300 metri, 250 metri, non si possono riutilizzare per quello scopo lì? Punto interrogativo. Ma sono scelte, io dico sono scelte. Io no, poi non sto parlando però effettivamente di trovare una struttura fissa di una casa. Sto dicendo, in alternativa ai container, che non sono il massimo, esistono anche delle unità abitative diverse. Io penso che con 70.000 euro ci possano essere anche opportunità, come dire, più carine, esteticamente più piacevoli, che non il container. Io ho fatto un giro l'anno scorso a vedere, ed è vero quello che dice l'assessore, non c'è stato nessun problema di ordine pubblico, e va bene che sia andata così, cioè nel senso, io non mi riferivo a quello, e forse la città effettivamente non se n'è neanche accorta, però il luogo non era così eccezionale, e la strutturazione degli habitat, ma allora erano solo in affitto, potevano essere, come dire, anche gestiti in quel modo. Ora che si pensa di acquistarli, mi viene il dubbio di che cosa ne faremo poi negli anni futuri, se questa operazione non si riproponesse o se si riproponesse in maniera diversa, no? E quindi il fatto di prenderli e spostarli nel magazzino comunale mi sembra una cosa che, come dire, non mi piace pensarlo, non mi piace vederlo. Se uno fa qualcosa per andare incontro a delle persone che hanno delle necessità, deve fare un qualcosa che merita, no? Qualcosa di valido.
Il sindaco all'inizio aveva chiesto di...
No, io volevo...
Prego.
No, volevo precisare questo, perché poi, voglio dire, siamo tutti adulti e vaccinati. Quando si fanno delle valutazioni, delle proposte, io non voglio passare da fesso, detta proprio papale papale, perché se si dice che la scelta della giunta o dell'amministrazione, che io non posso condividere, è quella, si dice quello. Ogni volta che si pone dei problemi si dice non è possibile, non si può. Allora io che devo fare il provocatore, devo dire allora datemi la delega sulla questione dei tre alloggi, ci penso io. Vogliamo verificare questa? Certo, faccio una sfida alla Giunta. Quando si è fatta la polemica un anno fa sul reddito di cittadinanza, che non si poteva fare perché è per là, andiamo a vedere a Fossano cosa hanno fatto. Non voglio andare in giro per l'Italia. A Fossano, che diciamo sempre che è un governo della città diverso dal nostro, stanno partendo con tutti i progetti, con la formazione dei ragazzi sull'utilizzo di una serie di lavori socialmente utili. Ma mi si era detto anche lì, non si può, non si può. Allora, io questa
stai
cosa
riferendo
qui,
ai PUC, il sindaco di Fossano si è lamentato nell'assemblea del consorzio dicendo che hanno solo perso tempo, vabbè, che è stato messo tutto sul sito, così come
questa,
abbiamo fatto noi, e non è partito
questa
nulla.
Questa è una valutazione
quindi
politica.
Quindi dipende solo a cosa tu ti stai riferendo.
Questo è una valutazione politica che io accetto,
sì,
nel momento in cui tu hai detto ci abbiamo provato, non funziona. Ma non dire che non si può. Come oggi si sta dicendo, allora io faccio l'altra provocazione, andate a verificare come è successa la prassi quando abbiamo affittato, chi ha affittato in comune, la sede dell'ANFAS in via Leaglione. Quello è un negozio, tra virgolette, è un possedimento dell'ATC, gestito con tutta questa cosa del comune, con un accordo con l'ATC per più di anni, e si è fatto. Ditemi la differenza che c'è tra aver affidato a un'associazione di quella natura tramite il comune su possedimenti dell'ATC e non si può fare per gli emigrati. Questo che non accetto. No, infatti, io accetto la valutazione politica. Se mi dite io propongo questo, noi vogliamo fare altro, vogliamo andare a Cavallotto, vogliamo mettere i container, l'accetto. Ma farsi sempre passare per un cretino che pone dei problemi che non sono veri, io questa cosa non l'accetto.
Allora, i fondi della prefettura devono essere utilizzati su strutture comunali, punto.
la parola conclusiva al sindaco, no, se vuole.
Non ho nulla da aggiungere a quanto già detto in modo estremamente chiaro dal vice sindaco, che condivido in pieno, quindi direi di procedere col consiglio.
Allora mettiamo in votazione la terza variazione al bilancio di previsione 2022-2024 e aggiornamento al documento unico di programmazione 2022-2024. Chi è favorevole? Allora, devo controllare. Portolese, Rimbici, Cordasco, Giuberza, Bressi, Mariano, Lopreiato, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Ferraro, Racca, Rubiolo. Chi vota contrario? Abrate, Giorgis. Anche per questa è richiesta l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Portolese, Rimbici, Cordasco, Giuberza, Bressi, Mariano, Lopreiato, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Ferraro, Rubiolo, Racca. Chi è contrario? Giorgis, Abrate. Ok. Allora, come annunciato prima dall'assessore Lovera, ha annunciato che ha degli impegni, quindi va bene, l'abbiamo fatto con... Prego, consigliera Giorgis.
Grazie. Allora, anch'io devo anticipare la mia uscita dal Consiglio Comunale. Anch'io ringrazio, insomma, tutti per questi 5 anni, che in realtà sono passati velocissimi, sembra incredibile. Sono stati 5 anni, per me è stata la prima esperienza politica, sono stati comunque 5 anni importanti, formativi, che consiglio, visto che siamo in un momento di nuove elezioni, anche a dei futuri candidati può essere effettivamente un'esperienza veramente interessante per comprendere meglio quella che è la macchina comunale in tutte le sue sfaccettature. Poi ognuno chiaramente fa la sua parte ed è giusto che sia così, però è veramente importante che ogni cittadino abbia e prenda coscienza di quella che è la propria città e quindi, come dico, quelli che sono tutti gli aspetti della macchina comunale. Detto questo, io vi saluto perché questa sera ho organizzato una serata che per me è importante su un tema che ritengo anche altrettanto importante, che è il tema sull'eutanasia, e si è purtroppo accavallato al Consiglio Comunale e comunque rimane qui naturalmente il consigliere Abrate e vi ringrazio e vi saluto tutti caramente. Arrivederci.
Bene. Nessun applauso. Allora, dicevo, come ha annunciato l'assessore Lovera, siccome la quarta delibera riguarda la tassa ai rifiuti, può essere accorpata alla sesta e alla settima, che sono intervenute successivamente come integrazione all'ordine del giorno del Consiglio. Per cui, se non ci sono posizioni, io metterei in discussione la quinta delibera e poi farei le altre tre in modo congiunto. Se non ci sono posizioni, allora procediamo in questo senso. Ciao. Allora, quinta delibera, articolo 31, accorpamento al demanio stradale di alcune porzioni di terreni privati utilizzate ad uso pubblico ininterrottamente da oltre 20 anni. Prego.
Allora, si tratta di reliquati di terra che si trovano nella zona dove c'è via della Fornace, che da oltre 20 anni vengono tenuti in carico dal comune, che li asfalta, li mette a posto, eccetera, eccetera. Si tratta di rendere anche legale questa proprietà del comune, cioè ormai questi pezzi di terra sono de facto comunali, si tratta di farli diventare anche de jure del comune. Questo l'ho detto per l'avvocato, spero che tu abbia apprezzato questo linguaggio. E niente, quindi sono da 20 anni che, oltre 20 anni che il comune appunto li gestisce, e si tratta di, con questa delibera, di dire che sì, effettivamente sono di proprietà comunale, ecco, passano al demanio comunale, sono dei pezzi di terra insignificanti, insomma, tutto lì. Tra l'altro era già passato in commissione a marzo questo problema, è vero? Ecco.
Se non ci sono interventi, metto... Prego, consigliere, neoconsigliere Abrate, sì, sentiamo anche il suo parere. No, devi accendere, è rimasto... Ok.
Allora, credo che una situazione del genere, cioè è meritoria, perché è giusto che questo patrimonio venga acquisito al patrimonio comunale, però so che ad esempio in zona Vernetta ci sono molti di questi reliquati che sono usati come strada, mi pare qualche parte su via Gramsci, ad esempio, su via Gandolfino del Roreto, su via Vernetta, oppure dunque la vecchia strada che porta di fianco al tennis dell'Ener, mi pare di ricordare ci sono dei reliquati da mettere in ordine. Non è che si può fare tutto.
Allora, su questa, la legge prevede che queste porzioni di terreno siano utilizzate pubblicamente da almeno 20 anni, e che chi come dire, ha bisogno di utilizzarli, chi vuole cederli perché vuole fare degli interventi di altro genere, faccia una domanda specifica al comune. Quindi è subordinato alla domanda che fanno le persone al comune, è subordinato ai 20 anni, al trascorrere di almeno 20 anni. Quindi se lei guarda la delibera, ci sono le persone che hanno richiesto, e quindi sulla base di questa richiesta c'è stata una valutazione in commissione che è stata votata e che poi adesso abbiamo portato in questa delibera. Quindi bisogna verificare se ci sono le condizioni per poterlo fare, e gli interessati devono fare questa domanda. Questo prevede la legge, è la legge del fine 98, la finanziaria 99.
Ci sono altri interventi? Allora metto in votazione la delibera numero 5, accorpamento del demanio stradale di alcune porzioni di terreni privati utilizzati ad uso pubblico ininterrottamente da oltre 20 anni. Chi è favorevole? Unanimità. Si chiede l'immediata eseguibilità di questa delibera. Chi è favorevole? Unanimità. Allora, adesso passiamo alle delibere sulla Tari. L'assessore Lovera le vuole illustrare insieme? Le tre delibere...
Allora, chiedo scusa, ma è stato fatto urgente. Ho chiesto a presente del funzionario, dottoressa Di Meo, in quanto questa delibera prevede molte novità rispetto a quella precedente. Ho chiesto il suo supporto, finché fosse lei a presentarla.
Sì, ha supporto.
Venga qua alla mia destra, dottoressa.
Buonasera, grazie. Allora, entro il 30 di aprile per legge bisogna concludere gli adempimenti sulla tassa dei rifiuti, che consistono nelle modifiche del regolamento che siamo riusciti a trasmettervi in tempo con la convocazione del Consiglio, e la definizione del piano economico-finanziario e delle tariffe della Tari 2021, che invece, visto che i dati ci sono stati trasmessi soltanto il 15, quindi la scorsa settimana, necessariamente abbiamo dovuto integrare con l'ordine del giorno. Quindi abbiamo inserito delle modifiche sul regolamento che abbiamo già illustrato in commissione, e sono praticamente delle indicazioni più precise e più corrette introdotte dal decreto mille proroghe per la scadenza degli adempimenti Tari, che dal 2022 vengono sganciati rispetto al termine del bilancio e stabiliti per il 30 aprile. Abbiamo inserito degli articoli di legge volutamente solo, come ho già spiegato, con l'indicazione della normativa, perché inseriscono dei termini diversi da quelli in vigore ancora quest'anno e avrebbero generato confusione. Con il prossimo intervento sul regolamento li spiegheremo meglio. E abbiamo apportato alcune modifiche su una norma relativa alle agevolazioni e agli interessi, ma solo per renderla più coerente con gli altri regolamenti in attesa di eventuali interventi legislativi. Facoltativa invece era l'introduzione della riduzione cosiddetta antispreco. È una riduzione che l'amministrazione comunale può decidere di inserire, è previsto dalla legge, e consente di ridurre la parte variabile della tassa rifiuti per quelle utenze non domestiche che producano o distribuiscano continuativamente prodotti alimentari e che decidano di devolvere le eccedenze in favore di associazioni no profit, che poi a loro volta le devolvono a soggetti che si possono trovare in situazioni di difficoltà. Abbiamo già presentato nella seduta della Commissione questa misura e abbiamo precisato che l'abbiamo inserita con qualche cautela, e poi anche qui prenderemo atto di quello che nel corso dell'anno verrà richiesto dalle utenze non domestiche per eventualmente articolarla meglio, perché le grandi città l'hanno prevista quasi tutte, però noi insomma, fare un paragone con quelle situazioni diventa difficile, per cui abbiamo pensato di inserire queste misure del 5 e del 10%, che non è molto, però è comunque un segnale e ci consente di sperimentare quello a cui poi potrebbe portare ed eventualmente aumentare queste percentuali, ma non sapendo bene di cosa stiamo parlando e che cosa potrebbero chiedere, ci è sembrato più corretto appunto questa linea più prudente. È stata inserita perché sono stati considerati tre aspetti. Il primo è che lo spreco alimentare, proprio a livello nazionale, ma non solo, anche internazionale, raggiunge dei livelli spaventosi. In questo modo si dà, diciamo, una mano alle associazioni anche cittadine che decidano di aiutare le famiglie più in difficoltà. E tra l'altro è stato previsto questa riduzione viene prevista sulla tassa dei rifiuti perché limita quello che poi si conferisce al servizio, quindi a questi tre aspetti che hanno fatto sì che si pensasse di poterla inserire. Abbiamo lasciato qualche apertura sulla documentazione che queste utenze dovranno presentare per la richiesta, proprio perché non sappiamo bene chi deciderà di richiederla, di modo da non mettere troppa burocrazia di nuovo in piedi, però allo stesso tempo la legge pone dei paletti, per cui vedremo poi come si evolverà. Quindi l'aspetto discrezionale di questa proposta sul regolamento era questa riduzione.
Ma davanti poi votiamo tutto in fondo.
Ok, invece abbiamo dovuto integrare la convocazione con le proposte relative all'approvazione del piano economico-finanziario del servizio rifiuti e delle tariffe, che sono adempimenti che ormai tutti gli anni vi abbiamo proposto. Quest'anno ci sono due novità. Una è che, unitamente alla presa d'atto delle risultanze del piano economico-finanziario, è necessario e obbligatorio prendere atto anche dello schema regolatorio determinato dall'ente territorialmente competente, che per noi è il consorzio SEA di Saluzzo. E l'altra novità è quella per cui il piano economico-finanziario che vi è stato proposto negli anni ha sempre avuto natura annuale, da quest'anno assume un orizzonte quadriennale, questo con lo scopo di garantire appunto l'equilibrio economico-finanziario per un periodo pluriennale e non solo annuale. Devo solo fare due cenni molto rapidi sul perché c'è questa presa d'atto dello schema regolatorio, perché si inserisce in un discorso che in realtà parte adesso con questo intervento e che poi ne richiederà degli altri già nel corso di quest'anno e soprattutto determinerà una riorganizzazione del servizio dal prossimo anno, che è obbligatoria, perché ARERA, che è l'autorità di regolazione che è stata investita del settore dei rifiuti dal 2020, impone un set di obblighi di servizio su tutto il territorio nazionale per garantire, diciamo, uniformemente adeguati standard contrattuali e tecnici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani. Questi obblighi dovranno essere rispettati da tutti i gestori dei servizi, che vuol dire che ciascun gestore che fa parte di questo servizio di gestione dei rifiuti urbani dovrà garantire certi livelli minimi di qualità. A seconda del livello di qualità, i vari consorzi hanno determinato il proprio schema, diciamo, all'interno di una matrice a 4 quadranti e CSEA ha individuato lo schema 1, lo schema base. Questo schema già comporta una notevole serie di obblighi, appunto, contrattuali e tecnici, e questi ricadono in capo al comune per l'aspetto di gestione delle tariffe e dei rapporti con l'utente e in parte anche di natura tecnica proprio per il servizio vero e proprio. La finalità, che vi riassumo brevemente, ma giusto per inquadrare il discorso, è quella per cui ARERA ha deciso di intervenire nel mondo rifiuti così come è intervenuta negli altri settori regolati, che però sono un po' diversi, quindi faremo un po' più fatica. L'obiettivo è di mettere al centro di tutto il sistema il cittadino, al quale bisogna garantire degli standard maggiori, degli strumenti più importanti di trasparenza e di accessibilità, di modo che possa agevolmente e univocamente richiedere informazioni e ottenere risposte certe in tempi certi. Quindi un cittadino potrà rivolgersi al comune, così come agli altri gestori, per chiedere qualunque informazione che può essere legata alla tassa rifiuti, quindi alla denuncia di un'occupazione, all'informazione sulle tariffe, così come ad esempio agli orari di raccolta dei rifiuti, alla mappatura della pulizia delle strade, anche il servizio ad esempio di ritiro su chiamata, segnalazioni in caso di pericolo. Occorrerà adottare una carta unica di qualità del servizio integrato, quindi valida per tutti i gestori e noi siamo uno di quelli. Bisognerà attivare un numero verde gratuito da mettere a servizio proprio del cittadino, che deve poter chiedere qualunque informazione e deve avere tempi certi. La differenza tra i vari standard, tra i vari schemi regolatori, fondamentalmente è una differenza legata ai livelli di performance, perché gli obblighi minimi li avremo tutti, quindi tutti i comuni d'Italia e tutti i consorzi o organismi corrispondenti. Al momento noi metteremo in atto queste disposizioni dal 2023, ad eccezione di qualcosa che deve già partire quest'anno. Una di queste era la presa d'atto di questo schema regolatorio. Contestualmente si prende atto delle risultanze del piano economico-finanziario, che vi ho detto aver assunto natura quadriennale e che, come però per gli scorsi anni, è la sommatoria di costi di natura fissa e variabile al netto delle detrazioni che ARERA consente di appunto porre a riduzione dei costi e che ha un tetto massimo di aumento, e questo per contenere le tariffe sostanzialmente. Il consorzio SEA ha fissato questo tetto massimo rispetto allo scorso anno nella misura del 3,6%, ma con un lavoro di verifica puntuale di tutti i costi, così come dobbiamo fare, rispetto allo scorso anno l'aumento è dello 0,86%. Il piano finanziario rappresenta la base poi per l'elaborazione delle tariffe tassa rifiuti, dalle quali però dobbiamo ancora detrarre alcune somme. In particolare detraiamo 22.000 euro che sono dovute al contributo che versa il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per sostenere parte della tassa rifiuti delle scuole, il recupero dell'evasione e in più l'amministrazione già dallo scorso anno ha deciso di stanziare 57.000 euro per contenere sostanzialmente gli aumenti sulle famiglie, nel senso che si finanzia la riduzione che viene riconosciuta alle famiglie che hanno un ISEE inferiore o pari a 5.000 euro. Le scadenze sono state stabilite per settembre e dicembre. La scadenza di dicembre è obbligatoria per legge, la scadenza di settembre è dovuta al fatto che l'elaborazione delle bollette diventa tutti gli anni più complicata e più lunga, per cui era inutile mettere un termine che poi avremmo faticato a rispettare. Con questo, ecco, aggiungo soltanto questo aspetto qui, e cioè che essendo che la situazione legata al Covid non solo può aver lasciato comunque delle difficoltà a sostenere i tributi comunali, come dire, l'apertura che l'anno scorso era stata fatta in termini di rateizzazione si può confermare, quindi qualunque difficoltà si può cercare di gestire contattando gli uffici. Questo lo dico di modo che poi sia riportabile agli utenti. Io tecnicamente avrei finito.
Molto brava e molto sintetica, più preciso dell'assessore Lovera.
Non buttare una roba, scusa. Ah,
scusa.
Che come sta rubando tutti i miei documenti?
Anche
la mascherina. Adesso arrivo io alle grazie Francesca. Arrivo io alle dolenti note. Tutto il discorso che ha fatto il professor Di Meo in cosa si traduce? Tenendo conto dei contributi che ha messo il comune, alcuni ritocchi al ribasso dei costi che ha fatto Di Meo e quant'altro. Per le famiglie, facendo le varie simulazioni, sono state fatte molte simulazioni e visto che l'OCSEA ha mandato i dati in ritardo, anche di sabato e domenica ha dovuto lavorare, risulterebbe questo, che le utenze, tre occupanti, quindi tre persone, verranno a pagare da 4 a 8 euro in più all'anno a famiglia in base ai metri quadrati, mediamente sempre. 4 occupanti da 8 a 15 euro, 5 occupanti da 10 a 16 euro in più all'anno nel 2022 rispetto al 2020, quindi diciamo abbastanza contenuti, nonostante fosse previsto dall'ARERA, dall'OCSEA un aumento del 3%, si è riuscito a contenerli in cifre abbastanza ridotte, fermo restando che poi ci sarà il solito bando a fine anno per rimborsare la TARE e addizionare IRPEF, che è un ISEE molto basso, quindi parliamo sotto il TARE. Sulle utenze non domestiche, l'impatto, se noi andiamo a fare una verifica rispetto alla situazione pre-Covid, quando non c'era nessuna riduzione, nessun contributo da parte dello Stato, nessun contributo anche da parte del Comune, riusciremmo ad avere una riduzione di circa il 10-11% su tutte le varie categorie, eccezione fatta per una nuova categoria, gli studi professionali, che la legge ha stabilito ex novo, dando dei parametri molto bassi, per cui gli studi professionali da quest'anno pagheranno circa un 60% in meno della TARE che pagavano nel 2019, dovuto non a una scelta del comune, ma a una scelta di legge, sia ben chiaro. Però i contribuenti non andranno a verificare le bollette del 2019, verificando le bollette del 2021, ovviamente. E rispetto al 2021 gli aumenti sono sostenuti, perché l'anno scorso quasi tutti, tolti i negozi alimentari, le più licenze e quant'altro, hanno avuto riduzioni che andavano dal 35 al 40 al 50% sulla TARE. Quindi, se noi andiamo a verificare rispetto alla situazione pre-Covid, pagavano tutti qualcosetta in meno, gli studi professionali decisamente in meno. Oserei parlare un po' di lobby, ma non importa. Se andiamo a verificare invece rispetto al 2020, sono aumenti che possono arrivare anche al 100%, anche chi l'anno scorso l'autoriduzione pagava metà, quest'anno torna a pagare la cifra esatta, anzi qualcosetta in meno, ma l'aumento che noterà sarà di quasi il 100%. Stiamo parlando di alimentari, stiamo parlando di quasi tutti quelli che non sono gli alimentari, che non avendo avuto riduzione l'anno scorso, quest'anno non saranno aumenti, ma tipo i cinema, che l'anno scorso ovviamente non hanno pagato quasi, essendo chiusi, ovviamente. Parliamo di alberghi, ristoranti che l'anno scorso hanno dato pochissimo, hanno avuto riduzioni che arrivavano quasi al 50%, quest'anno tornano quasi alla situazione pre-Covid. Sarà difficile da far capire, però effettivamente se qualcuno avrà la cortezza o il buon senso di guardare le bollette del 2019, si troverà a pagare in ogni caso qualcosetta in meno. Rispetto all'anno scorso c'è l'aumento, ma lo Stato non ha previsto nessuna agevolazione, il Comune non ha ricevuto nessun contributo per agevolare queste utenze qui e quindi l'aumento sarà esattamente quello. Comunque rispetto al 2019 pagheranno tutti qualcosetta in meno, qualche decimale in meno, rispetto al 2021 di più.
Sì, no, adesso ha chiesto di intervenire il consigliere Rimbici.
Grazie Presidente. No, volevo solo sottolineare l'inserimento dell'articolo 25 bis con l'antispreco, perché era un modo anche questo per
di avere una certa sensibilità nei confronti di chi, non da adesso ma da parecchio tempo, sostiene le associazioni di volontariato. Sarebbe sufficiente andare quelle 3-4 volte alla sera, alle 7:30, davanti ai supermercati per vedere che le associazioni di volontariato vanno a, ormai in modo abituale da parecchio tempo a prendere tutto quello che è il materiale, tutto quello che sono gli alimenti freschi e quelli a lunga conservazione che comunque magari sono in prescadenza, la frutta e la verdura. Di questi tempi la necessità sono cresciute in modo esponenziale e dare comunque un minimo di riconoscimento alle varie aziende commerciali sotto questo aspetto qua riteniamo che sia giusta, doverosa, e l'unico aspetto in cui mi auguro che non sono riuscito a capire bene, perché l'aspetto burocratico per cui rischia di diventare un po' macchinoso, e quindi questo può comportare poi anche qualche piccola perplessità. Agevoliamo questa prassi delle aziende commerciali, perché le necessità, intanto non si spreca, perché e comunque riusciamo a fare un servizio veramente ai meno abbienti estremamente importante a costo zero.
Prego, consigliera Bressi.
Sì, intanto voglio dire che voteremo a favore di queste delle delibere, intanto perché in questi ultimi tempi è stato fatto davvero un buon lavoro da parte dell'ufficio tributi, perché ci ha proposto più volte questi regolamenti integrati con le normative nazionali che sono veramente, come dire, un buon pensiero, una buona pratica rispetto ai cittadini, perché spesso si tende a scrivere, si fa riferimento agli articoli di legge, oppure alle variazioni, oppure quelli che sono le cose che cambiano nel tempo, ma col problema che poi i cittadini hanno veramente difficoltà a trovare quelle che sono le norme, mentre invece dobbiamo dire che nel Comune di Savigliano in questo senso si è fatto veramente un buon lavoro, e naturalmente il merito è soprattutto delle persone che sono addette a questo ufficio. E inoltre voglio anch'io sottolineare questa ottima iniziativa di inserire la norma antispreco, che sarà per magari i primi anni o i primi tempi una cosa che può anche solo interessare qualcuno, però effettivamente può essere un incentivo che ha una valenza sia di carattere solidale, no? Per tutte quelle famiglie e quelle persone che hanno dei problemi da questo senso, ma è anche una pratica etica, è una pratica che va verso un rispetto anche ecologico appunto dei rifiuti, della gestione dei rifiuti. Quindi mi complimento per questa scelta e voteremo convintamente a favore per le tre delibere.
Allora mettiamo in votazione, ci sono tre delibere distinte, quindi dovremo fare tre votazioni separate. La prima è l'approvazione e modifica al regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI. Chi è favorevole? Allora, Ferraro, Rimbici, Cordasco, Giubergia, Bressi, Mariano, Lopreiato, Gastaldi, Abrate, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Scusa. Chi si astiene? Rubiolo e Racca. Si chiede l'immediata eseguibilità per questa delibera. Chi è favorevole? Ferraro, Rimbici, Cordasco, Giubergia, Bressi, Mariano, Preiato, Gastaldi, Abrate, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Rubiolo, Racca. Ok, la delibera è approvata. La successiva riguarda la presa d'atto della determinazione dello schema regolatorio a testo unico qualità rifiuti e del piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025, redatto dall'ente territorialmente competente. Chi è favorevole? Allora, Ferraro, Rimbici, Cordasco, Giubergia, Bressi, Mariano, Lopreiato, Gastaldi, Abrate, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Rubiolo, Racca. Anche per questo si chiede l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Ferraro, Rimbici, Cordasco, Giubergia, Bressi, Mariano, Lopreiato, Gastaldi, Abrate, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Racca, Rubiolo si astiene, Rubiolo. Ho già fatto l'immediata eseguibilità anche di questa, l'ho fatta? Sì, è questa. Oh, scusate. La successiva riguarda la tassa sui rifiuti, anno 2022, approvazione tariffe e scadenze per il versamento. Chi è favorevole? Ferraro, Rimbici, Cordasco, Giubergia, Bressi, Mariano, Lopreiato, Gastaldi, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Rubiolo, Abrate, Racca. Anche questa l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Ferraro, Rimbici, Cordasco, Giubergia, Bressi, Mariano, Lopreiato, Gastaldi, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Rubiolo, Abrate, Racca. Allora, una cosa veloce dell'assessore.
Scusate, due cose. Ho ricevuto un paio di telefonate, le devo assentare, non posso ascoltare il discorso del sindaco, mi scuso. E volevo scusarmi col consigliere Ferraro dello scatto di ira che ho avuto prima.
No, ma non è che l'hai mandato in culo, hai fatto un'imprecazione così. Un'imprecazione di nervosismo.
Dai, dammi la parola.
La parola, se non te la do...
dammela. Eh?
Sì.
Allora...
La parola al sindaco, no, per le conclusioni.
Molto, molto velocemente, per favore. Molto velocemente, perché Racca mi ha già fatto segno che ha fame e deve andare... No, mi... No, no, no. No, a parte gli scherzi, niente, come dire, un po' obbligatorio. C'è questo clima da ultimo giorno di scuola, no? Sono ritornato un po' indietro, specialmente quando quelli della quinta che finivano l'ultimo giorno di scuola, c'era un po' così di magone, qualcuno, qualche lacrimuccio, cosa qua per fortuna. Nessuno, insomma, siamo tutti adulti, ecco, però effettivamente abbiamo passato assieme 5 anni. Io ovviamente posso solo parlare per me, non per gli altri. Per quanto mi riguarda, sono stati 5 anni vissuti in modo estremamente intenso. Io ho dato tutto quello che ho potuto all'amministrazione. Posso essere criticato in tante cose, ma nessuno mi potrà mai criticare di non essere stato presente, di non aver partecipato, di non aver fatto. Per tutto quello che ho potuto, che ho saputo, sono contento di averlo fatto. Ho avuto anche dei riscontri, delle soddisfazioni, come ho anche avuto, come avviene in tutte le cose, delle cose negative che mi hanno fatto male, che mi hanno fatto dispiacere, ma questo fa parte della vita. Tengo sempre presente che noi, quando abbiamo iniziato ad amministrare la città, uscivamo da una crisi non indifferente, perché c'era stato il commissariamento, abbiamo avuto un debito di bilancio abbastanza importante che abbiamo dovuto affrontare, insomma, tutte queste difficoltà, insomma, un po' alla volta le abbiamo comunque superate. E questo le abbiamo superate per merito di tutto. Allora, innanzitutto io voglio appunto ringraziare
gli assessori, a cominciare dal vice sindaco, che mi ha sempre supportato, col quale sono andato sempre d'accordo. Mi sarebbe piaciuto averla ancora al mio fianco, ma lei ha fatto altre scelte che io non condivido, ma che rispetto profondamente, insomma, no? E in questo voglio proprio esternare tutta la mia gratitudine e la mia stima profonda per tutto il lavoro che ha fatto e per l'accordo che abbiamo sempre avuto. Stessa cosa dicasi per gli altri assessori, con i quali siamo sempre andati d'accordo, abbiamo discusso, abbiamo fatto, insomma, abbiamo cercato di fare quello che si poteva fare. Ovviamente un ringraziamento anche ai consiglieri di maggioranza, che sono stati sempre estremamente leali, anche se non sono mancate le frizioni, ma questo fa parte del gioco. E devo dire che l'opposizione ha fatto il suo mestiere in modo estremamente, estremamente serio, nel senso che non sempre si era d'accordo, però molte volte siamo stati anche d'accordo su molte cose. Io non so come andrà a finire questa vicenda, adesso siamo in campagna elettorale, ho convocato per martedì una riunione dei candidati sindaci per stabilire delle regole che penso siano condivise per evitare che la campagna elettorale si trasformi in una cacciara, nel senso che vogliamo stabilire delle regole ben precise sugli spazi, sulle ore, sui tempi, tutte le cose, di modo che si possa fare campagna elettorale in estrema serenità, dove ognuno dice le sue cose, espone le sue idee nel rispetto reciproco, e poi vinca il migliore, deciderà come sempre il popolo sovrano su chi deve andare ad amministrare la città. Mi permetto di fare tre raccomandazioni che secondo me sono i tre punti nodali che questa città dovrà affrontare nei prossimi anni. Prima di tutto l'ospedale. L'ospedale deve essere fatto a Savigliano, ripeto, deve essere fatto a Savigliano. Dovremmo fare delle pressioni sulla regione, la quale è partita in quarta, adesso no, si è rallentato un pochettino. Io ringrazio tra l'altro anche il consigliere Racca, che essendo dello stesso colore politico dell'assessore e della giunta regionale ci ha dato una grossa mano da questo punto di vista, perché è stato lui il trait d'union tra l'amministrazione comunale e la regione. Dobbiamo insistere, dobbiamo fare premura, perché sembrava che dovessero cominciare i lavori domani, adesso noi la nostra parte l'abbiamo fatta, adesso siamo un po' così in attesa. Comunque bisogna starsi dietro, perché ospedale non vuol solo dire la nuova struttura ospedaliera, ma vorrà dire tutto quello che ci sta dietro, e quindi gli immobili di Via Torino, gli immobili dell'attuale ospedale, insomma c'è tutto un discorso estremamente complesso. Quella, la seconda cosa che dovremmo avere a cuore e seguire con grande importanza e interesse è l'università. Tra fine anno e inizi del 2023 inizieranno i lavori di ristrutturazione degli immobili che ancora devono essere ristrutturare, tra non moltissimo parterà poi il progetto del San Domenico, che dovrà poi essere, penso io, ormai illustrato alla città, perché si sappia cosa significa. È chiaro che questa cosa cambierà la fisionomia della nostra città, quindi la università potenziata, l'ospedale nuovo con questi locali, poi bisognerà discutere cosa farne, eccetera, cambieranno la fisionomia. La terza cosa che mi sta particolarmente a cuore, che è importante, che vi chiedo di avere un occhio di riguardo, è l'ente manifestazioni. Ci sono delle discussioni su questo, per carità. Bisogna far sì che la nostra città sia sempre più attrattiva. Noi abbiamo dei punti di forza, e uno dei punti di forza è la fiera della mercantilizzazione agricola, che è diventata fiera nazionale, che deve essere coltivata. Bisogna impedire, perché intanto c'è qualcuno che butta lì, magari male faccia, no, non si va da nessuna parte, si fa lì perché abbiamo la struttura, abbiamo il posto, abbiamo la capacità o cosa. Ecco, però questo non basta, bisogna che l'ente faccia altre cose. Ne approfitto per dirvi che ci sarà il 29 di questo mese la riunione dell'Assemblea dei Soci per eleggere il nuovo Consiglio d'amministrazione. Io mi sono opposto a questo, ho proposto di fare una deroga fino alla fine del mandato per lasciare poi le nomine a chi verrà dopo, ma questa proposta però mi è stata bocciata, sono stato l'unico, tutti hanno detto no, dobbiamo rinnovare la scadenza naturale che è appunto il 29 di aprile e quindi andremo a rinnovare con la sua amministrazione, come comune proporremo di nuovo il dottor Aldo Lovera, il quale ha agito con grande impegno in questo periodo, anzi vi anticipo che proporrò anche, visto che Raballo è andato via, che era lui il vicepresidente, proporrò che il vicepresidente lo faccia Lovera, perché è praticamente va tutti i giorni, come se fosse un lavoro, si impegna molto, quindi è giusto che gli venga riconosciuto anche questa cosa. Bon, queste sono le tre cose che dobbiamo, secondo me, su cui bisogna stare dietro chiunque vinca. Ritorno un momento sull'ospedale dicendo che sarebbe bello, opportuno e importante che questa armonia che siamo riusciti a creare in questi ultimi tempi continuasse al di là della campagna elettorale, al di là di tutte le altre considerazioni, perché noi insomma, abbiamo avuto un discreto successo proprio perché siamo stati capaci di lavorare assieme, di fare delle proposte condivise, di non creare spaccature o cose. Io penso che se si continua su questa strada sicuramente riusciremo a portare a casa questa conquista che insomma sarà una cosa molto importante per tutti noi. Bon, non voglio farla tanto lunga, vi ringrazio ancora di cuore e non lo so, l'augurio che faccio a tutti è vinca il migliore, cioè io.
Ringrazio anch'io tutto il consiglio, perché nonostante il presidente non fosse proprio al massimo delle sue capacità,
no,
abbiamo sempre trovato un clima estremamente cordiale, non ci sono stati attriti, non ci sono state discussioni fuori dai termini, quindi mi sembra che ci sia stata una buona gestione del Consiglio.
Sono state anche lanciate delle caramelle, cioè c'è stato un po' di...